puntata di Corrispondenza Operaie, dopo la sigla.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo. Ma sono un
Prova microfoni.
Lavoro e ancora prima dei sogni.
Buongiorno a tutte e a tutte le nostre care ascoltatrici e ascoltatori. Iniziamo Corrispondenze Operaie come ogni lunedì dalle 12 alle 13. La prima corrispondenza che faremo oggi è con un compagno del movimento Disoccupati 7 Novembre, un movimento che da tanti anni esiste e porta avanti delle lotte molto importanti nel territorio napoletano e campano. In particolare la scorsa settimana i disoccupati di Napoli sono scesi in piazza per ben 3 volte contro tutti e contro tutti. Potremmo dire prima su questioni più legate alle vertenze proprie, poi andando a sostenere la mobilitazione degli operai di FCA, cioè l'ex Fiat a Pomigliano, e poi andando a contestare il presidente della regione Campania De Luca, insieme a tutta un arco e una serie di altre associazioni e comitati del territorio campano che lottano per la salute ambientale e contro quello che loro definiscono il biocidio che sta avvenendo in questi anni a Napoli e provincia. Abbiamo quindi ora, fra poco avremo in voce un compagno del movimento Disoccupati. Intanto
mettiamo uno stacco musicale e proviamo a contattare il compagno.
Ciao, buongiorno. Introduciamo ora il compagno del movimento Disoccupati 7 novembre e la prima domanda che gli poniamo è appunto se ci racconta la nascita di questo movimento, alcuni dei punti chiavi delle vertenze che portate avanti e la storia recente che avete attraversato.
Bene, un poco difficile perché praticamente il Movimento 7 Novembre nasce nel 2014, formalmente il 7 novembre a Bagnoli, quando doveva venire Renzi a Bagnoli, non so se vi ricordate, quella giornata di mobilitazione contro il commissariamento di Bagnoli si trasformò in una giornata di lotta, neanche di conflitto in piazza, con scontri durissimi, e Renzi non venne più a Napoli. Nacque lì perché praticamente ci fu la convergenza della mobilitazione sui territori contro il commissariamento, il disastro ambientale e lo sperpero di risorse pubbliche, con la partecipazione anche di disoccupati degli stessi territori, che poi appunto provammo ad organizzare con la denominazione appunto di 7 novembre, che alludeva appunto sia a questa giornata, poi ovviamente anche al 7 novembre un poco più famoso. In realtà già nei mesi precedenti, se non anche anni precedenti, noi comunque abbiamo provato sui territori a organizzare, a costruire percorsi di organizzazione di disoccupati. Penso che tutti conoscono più o meno la storia anche del movimento di disoccupati organizzati storica di Napoli, con il movimento di Banchi Nuovi e il collegamento di lotta del lavoro e tante altre lotte che hanno fatto la storia di Napoli, delle mobilitazioni dei disoccupati. Probabilmente forse solo Napoli, a differenza di altre città, ha visto la nascita di movimenti disoccupati organizzati. Come movimento di lotta 7 novembre appunto siamo nati su questa esigenza, quella di unire le lotte territoriali a quella della lotta per un lavoro stabile e sicuro, un salario minimo garantito, lo slogan che appunto disoccupati e le disoccupate usano nel lavoro non lavoro vogliamo campare. Di pochi giorni fa la notizia su Repubblica, pubblicata in prima pagina, del record a Napoli di disoccupazione. Di ieri proprio la notizia che in Campania uno su due persone rischia di scendere al di sotto del livello di povertà, quindi diciamo non è un caso probabilmente che proprio a sud e proprio a Napoli ci siano espressioni di movimenti di lotta organizzata che rivendicano appunto un lavoro, un salario, un reddito con cui campare. Sono 4 anni praticamente che quasi un giorno sì, un giorno no, i disoccupati scendono in piazza e chiedono e rivendicano con forza le istituzioni nazionali, regionali e locali appunto risposte concrete. Al di là della rivendicazione generale, poi in questi 4 anni si sono aperti tavoli di trattative, quindi percorsi concreti che provo a spiegare molto velocemente. Praticamente la lotta si è concentrata sulla capacità del movimento di provare a far sedere attorno a un tavolo di trattative le varie regioni locali che hanno disponibilità finanziaria per attivare dei progetti pilota sperimentali di lavori di pubblica utilità. Mi spiego meglio: la regione Campania per esempio, come anche altre regioni, ha a disposizione quasi 4 miliardi di euro dei fondi strutturali europei, alcuni di questi sono destinati, come quelli legati all'obiettivo tematico 8 dei fondi europei regionali, all'attivazione anche di politiche attive sul lavoro e di progetti sociali. Noi abbiamo provato in qualche maniera a coinvolgere poi gli enti locali per provare a costruire progetti di pubblica utilità che tradotto vanno dalla lotta allo spreco, alla povertà, come quello dei progetti sulla riconversione delle eccellenze alimentari, progetti sulla mobilità turistica, riqualificazione delle periferie, riaperture di spazi abbandonati, insomma tutta una serie di lavori di pubblica utilità che sono legati alla rigenerazione delle periferie, del centro storico della nostra città, e pretendendo appunto che ci fosse poi un percorso di attivazione che prevedesse l'inserimento lavorativo dei disoccupati organizzati. Ovviamente la battaglia più complessiva di un salario minimo, di un reddito minimo con cui poter campare, quindi rispetto alla regione Campania che ha chiesto appunto lo stanziamento di una serie di risorse che potessero dare un contributo ai disoccupati, diciamo appunto hanno la difficoltà di arrivare alla prima settimana del mese. Abbiamo rivendicato appunto clausole sociali all'interno dei capitolati d'appalto per i lavori di rigenerazione urbana previsti da Bagnoli fino a Scampia da un lato, rispetto alla riqualificazione dell'aria dal Sider, e dall'altro per l'abbattimento delle vele previste appunto tramite la lotta del comitato vele di Scampia. E ovviamente diciamo questo è per quanto riguarda la vertenza che in questi anni si è sviluppata con il movimento di lotta 7 novembre. Nella lotta quotidiana, nella vertenza diciamo economica, che ovviamente guarda al bisogno concreto dei singoli disoccupati e disoccupati a trovare una fonte appunto di salario, non solo diretto ma anche indiretto, quindi chiedendo il non pagamento di tutta una serie di servizi sia di trasporto sia sanitari. Nella lotta quotidiana poi ovviamente i disoccupati e le disoccupate si sono oltre che avvicinati agli spazi liberati, alle esperienze dei beni comuni della nostra città, perché poi abbiamo attivato tutto praticamente sportelli in quasi tutti i quartieri dal centro storico di Napoli allo Sgarrupato, allo Scugnizio Liberato, a Bagnoli, a Villa Medusa, a Soccavo, a Rione Traiano, nell'esperienza dell'occupazione del CAP nata in un territorio che ha visto già l'esperienza dei compagni dopo la morte di Davide Bifolco, che ricordiamo il ragazzo sparato a 16 anni dai carabinieri a Rione Traiano, a Scampia, a Piazza Ciro Esposito, dove appunto sono attivi tutta una serie di sportelli, e Piazza Garibaldi alla sportello della sede del Sigobas, che vengono utilizzati per provare diciamo ad iscrivere, funziona materialmente con le iscrizioni, ogni singolo disoccupato viene a iscriversi ai nostri sportelli, viene informato dei momenti di piazza tramite delle assemblee, delle riunioni settimanali, dove orizzontalmente le disoccupate e disoccupati chiedono e decidono ovviamente i momenti di lotta. Provo ad andare alle conclusioni. Ovviamente in questi 4 anni questa è la cornice politica all'interno del quale si è mosso il movimento di lotta. Ci sono state poi ovviamente scontri dopo occupazioni, iniziative, dalle occupazioni delle sedi del PD alle contestazioni ai convegni, diciamo, alle PSL istituzionali, occupazioni di musei, l'elenco sarebbe enorme perché penso che non ci manca più niente. Abbiamo occupato Maschio Angioino, Castel dell'Ovo, i centri per l'impiego, ho bloccato i Duomi, il Duomo di Napoli per tutta una giornata intera, contestazioni più o meno a quasi tutte le passerelle trasversalmente, diciamo, dei rappresentanti politici in città. Ovviamente abbiamo iniziative quasi quotidiane sotto al Comune di Napoli, sotto le sedi della Regione Campania. Proprio fra qualche giorno avremo un processo per 4 disoccupati che sono arrestati durante un'iniziativa di sollecitazione e contestazione al Comune di Napoli per la risoluzione della nostra vertenza. Quindi la lotta ai disoccupati poi è una cosa che tutti i giorni ci vede impegnati, perché è difficile, perché ovviamente potrebbe essere un precedente dal momento in cui bisognerebbe dare ragione all'organizzazione dei proletari e dei disoccupati che in maniera organizzata riescono a, diciamo, a conquistare risorse pubbliche e destinarle per un proprio salario e per un progetto appunto utile anche socialmente, e destinare risorse che invece oggi vengono utilizzate per altro. Nel corso della lotta economica ovviamente il ruolo dei compagni, ma soprattutto, diciamo, di molti disoccupati che poi subito hanno preso consapevolezza di quello che appunto il loro ruolo all'interno della società, si è dialettizzato e si è incontrato con il resto delle vertenze di questa città. Certo, non è un momento di lotte espansivo e sappiamo tutti bene che la situazione oggettivamente non vedo una mobilitazione di massa, ci sono però piccoli focolai, piccole lotte significative. Noi abbiamo provato in qualche maniera a collegare la lotta dei disoccupati a quella di tanti altri lavoratori e lavoratrici, altri disoccupati, precari e studenti, o anche questioni ambientali. Pochi giorni fa infatti uno spezzone di più di 300 disoccupati, anche di altri comitati, ha partecipato al movimento contro la devastazione ambientale, discariche, inceneritori e la cricca di De Luca dopo gli scandali emessi dall'inchiesta di Fanpage, che penso tutti quanti conoscete, del Comitato d'Affari Trasversali tra Fratelli d'Italia e PD sullo smaltimento illecito dei rifiuti tramite l'azienda SMA della Regione Campania. Ovviamente i disoccupati sono stati a fianco degli operai della FCA a Pomigliano dopo la convocazione dello sciopero indetto dal SICOBAS, ma questi sono solo due appuntamenti. Potremmo ricordare il Corso Nazionale 24 a fianco dei facchini della logistica, perché è evidente che paradossalmente forse, diciamo, proprio in un momento di crisi come questo, dove si chiudono gli spazi di possibilità di ridistribuzione della ricchezza all'interno delle compatibilità capitalistiche, anche le stesse lotte economiche, seppur emergenziali, assumono, diciamo, se c'è una direzione da parte dei compagni, immediatamente anche una caratteristica politica, perché gli stessi disoccupati, che sono poi quelli che nelle nostre periferie fino a ieri erano illusi dalla propaganda di regime xenofoba e razzista, dei 35 euro agli immigrati, della guerra tra poveri, insomma, una volta che poi individuano, diciamo, un percorso di lotta, scendono materialmente sul terreno del conflitto, in poco tempo riconoscono da soli chi è il proprio nemico, qual è il ruolo dello Stato, quali sono gli amici, quali sono le controparti istituzionali, perché, diciamo, tutta una serie di illusioni rispetto alle deleghe non pagano e lo vivono sulla propria pelle, così come vivono sulla propria pelle che solo quando appunto ci si unisce, ci si coordina con tutta una serie di altre rivendicazioni, di lotte, di altri settori proletari, è possibile iniziare a strappare qualcosa. Insomma, capiscono che la controparte, i padroni, siano essi privati, siano essi istituzionali, iniziano a concedere qualcosa solo se hanno paura di perdere tutto. Questa esperienza dei disoccupati, per quanto limitante, insufficiente rispetto ai milioni e milioni di disoccupati, perché parliamo di qualche centinaio di disoccupati organizzati, che ovviamente è riuscito a intercettare tanti altri disoccupati e disoccupate, però per ora, diciamo, un precedente significativo e importante che noi continueremo a portare avanti, e che probabilmente più di 1000 iniziative, azioni di lotta e di movimento, forse la strutturazione concreta di percorsi come quello dei disoccupati e disoccupati ci consente di riallacciare il contatto diretto con la pancia dei nostri settori sociali di riferimento. Noi tra poche ore riscenderemo in piazza, ci avremo un corteo venerdì prossimo critico anche verso l'amministrazione De Magistris, abbiamo chiesto di urgenza un tavolo alle ore 10 e quindi, concludendo, si andrà avanti. La nostra vertenza minima, che prova a chiedere lo sblocco dei 480 milioni di euro di avanzo libero di Città Metropolitana, però bloccati dai vincoli di pareggio di bilancio. Sono 480 milioni di euro che potrebbero essere destinati domani dall'ex provincia per i progetti che noi abbiamo chiesto, vengano sbloccati sui tavoli di trattativa, l'utilizzo di una parte dei fondi europei che ricordavo prima ad oggi alla cassa della Regione Campania, e soprattutto una battaglia più complessiva alle istituzioni nazionali. Noi abbiamo contestato e fatto anche iniziative stesso a Roma con tavoli col Ministero del Lavoro, banalmente, che chiedendo che molte delle risorse che vengono spese oggi per spese militari, per grandi opere inutili e dannose, per finanziamenti appunto a commissariamenti di scariche, inceneritori, e noi in Campania, al sud e a Napoli sappiamo bene di cosa stiamo parlando, vengono invece destinate per un lavoro stabile e sicuro, per un salario minimo garantito. Proseguendo con questa vertenza, ovviamente contribuiremo a tutte le iniziative nazionali e locali che guardano alla direzione della costruzione di un fronte di lotta unico e anticapitalista, che sulla base del conflitto sociale si ponga anche ovviamente la prospettiva più politica di alternativa, diciamo, della nostra alternativa politica, sapendo bene che non ci sono altre scorciatoie se non appunto questo lavoro grigio e quotidiano.
Sì, ciao. No, io volevo raccogliere un po' quello che è stato detto adesso dal sì. compagno, e come dire, trovo di un'importanza strategica enorme a questo, il lavoro che voi fate. Perché storicamente è noto che la capacità di raggiungere e ancor più di organizzare i disoccupati è evidentemente enorme. Già lo è per il lavoro precario, perché il lavoro precario per sua natura è più ricattabile, ma per i disoccupati che neanche è anche più difficile, come dire, raggiungerli, e quindi le forme di organizzazione devono essere per necessità, per così dire, devono essere capaci di raggiungere sul territorio delle persone che sono atomizzate sul territorio, si trovano in una situazione anche psicologicamente, insomma, la disoccupazione, lo stato di disoccupazione, essere senza lavoro comporta una serie di difficoltà e anche di un senso di scoramento, a maggior ragione quando la disoccupazione dura molto, e la disoccupazione di lunga durata nel sud Italia, nel mezzogiorno, ma in Italia raggiunge percentuali enormi. Consideriamo che in Italia il 60% dei disoccupati è disoccupato da più di un anno. Quindi voglio dire, l'importanza secondo me fondamentale di questo movimento è, da un lato, quella appunto di comprendere fino in fondo che cosa vuol dire organizzare anche chi è fuori dal mercato del lavoro, nel senso che è disoccupato oppure semplicemente vorrebbe lavorare ma non è conteggiato come disoccupato perché è scoraggiato e il lavoro non rientra tra i cosiddetti disoccupati perché il lavoro neanche lo cerca più. E dall'altra parte l'importanza fondamentale secondo me nasce dal fatto che si parla di un lavoro che dovrebbe portare, di una lotta che dovrebbe portare a interpretare il lavoro come un lavoro di qualità, quindi non un lavoro purché sia, ma un lavoro di qualità, e che sia accompagnato anche da strumenti robusti di sostegno al reddito, quindi parliamo di sussidi di disoccupazione. Quindi anche come dire, interpretare nella maniera più corretta il principio della cosiddetta attivazione del disoccupato, che comporterebbe insomma un discorso. Non so tu se sei d'accordo su questa interpretazione, o vuoi aggiungere qualcosa, oppure non ti ci ritrovi, per così dire.
No, mi ci ritrovo esattamente, aggiungendo pure dal punto di vista dei dati, che la gran parte delle statistiche, come tu prima citavi, individua come occupato anche chi lavora in realtà poi non tutto l'anno, certo. Diciamo, noi abbiamo ecco, e soprattutto come dicevi tu, il lavoro precario, infatti è forse un passaggio che io che è sottovalutato, dato per scontato, avendo il punto di vista della mia città. È evidente che la gran parte dei disoccupati che comunque partecipano al nostro movimento sono, si dice a Napoli, arrangiano e coccomanere, nel senso che in qualche maniera comunque fanno lavori e lavoretti a
si
nero,
dice anche qua noi.
Sfruttati, diciamo, soprattutto il fine settimana, e diventa sempre più generalizzata questo tipo di condizione, non quella del non disoccupato tout court, ma dell'inoccupato permanente che arrangia in qualche maniera con lavori che gli consentono quantomeno, diciamo, di sostenere le spese minime, per chi può. Poi ci stanno situazioni ancora più gravi di disoccupati di lunga durata, che la gran parte sono proprio quelli delle fasce dai 45 ai 55 anni, che sono fuoriusciti dal mercato del lavoro, quindi non più inseriti, come dicevi tu, all'interno dei processi produttivi, e che adesso non hanno neanche più quel sostegno, diciamo, gran parte delle volte non ci sono casse integrazioni, gran parte parte delle volte sono insufficienti i sostegni, diciamo, alla disoccupazione o le recenti della NASPI, che ovviamente sono relativi solo a determinati categorie di lavoratori. Molti altri invece, avendo lavorato a nero senza contratto lungo tutta la vita, perché diciamo fino a ieri le condizioni economiche tenevano in piedi anche un certo tipo di economia in città, e oggi si ritrovano senza nessun sostegno a reddito. No, quello che volevo aggiungere, se ciò non so i tempi della la cosa diciamo più interessante che tu sottolineavi era la questione di diciamo del collegamento tra la lotta economica e la lotta politica generale. Non voglio fare disquisizioni lunghe anche sulle elezioni, sul voto, sulle analisi del voto, eccetera eccetera, però vediamo molti documenti, molte anche analisi del voto, molte diciamo prospettive che vengono praticamente anticipate o auspicate, eccetera. Secondo me invece noi dovremmo un poco provare a capire cosa è successo anche non tanto il 4 marzo ma in questi anni. E non è vero che diciamo i nostri settori sociali di riferimento non intuiscono quello che è la crisi del capitalismo, quello che è praticamente in atto. Anzi, la crisi diciamo economica del capitalismo è intuita dalla classe lavoratrice pure dai disoccupati, è il voto che cristallizza in qualche maniera questa cosa, lo si dimostra tramite appunto la scelta di affidarsi alle forze che poi questi che noi, perché pure diciamo noi siamo proletari in primis, almeno si affidano poi a quelle forze che appaiono antisistema. D'altronde erano elezioni che ci consentono
se ti interrompo, no, trovo che questa lettura del non solo del diciamo dell'esito del 4 marzo, ma più in generale della fase, lettura di fase, sia colga nel segno, nel senso che la questione è che stiamo vivendo, a parere mio, una fase di difficoltà di gestione del consenso e dell'egemonia, cioè la classe dominante riesce sempre meno a far passare i propri interessi per l'interesse generale, e questa cosa è percepita dalle masse popolari che evidentemente, come dire, il malcontento, il dissenso si produce anche sotto forma di votazione per formazioni politiche che ovviamente sono anche, come dire, da un certo punto di vista molto lontane da noi. Però il punto qual è? Infatti, che comunque, scusami.
No, infatti dico anche diciamo il nuovo referendum costituzionale, no? Con la radice sociale, diciamo, e ovviamente in assenza di conflitto sociale organizzato, questa intuizione del problema da parte dei proletari, lo diceva anche un articolo di alcuni compagni stesso di Roma che ho letto in questi giorni non si riesce a trasformare poi nella reale impostazione del problema, anzi assistiamo appunto all'avanzata delle tutto il discorso che è inutile che facciamo tra di noi sull'avanzata delle ultradestre e sui limiti storici enormi da parte dei comunisti, dei rivoluzionari, di chi si pone sul tenore della trasformazione dell'esistente. L'assenza diciamo sia da un lato del movimento di movimenti conflittuali oggi, seppure sappiamo ovviamente i compagni che dal punto di vista nazionale oggi hanno in piedi lotte significative, ma l'assenza poi di quello che è lo strumento organizzato, di quello che fa sì che tutta diciamo una serie di soggetti, tra cui anche i disoccupati di cui prima parlavamo, ovviamente tendono a sviluppare non una propria autonomia, un'autonoma visione del mondo e delle cose, ma diciamo sono subalterni poi a una visione piccolo borghese. Perché dico questo? No? Perché dico che dietro alla situazione oggettivamente difficile che ci abbiamo davanti, in realtà si nasconde una potenzialità enorme, diciamo, e quindi sicuramente la situazione è difficile, sicuramente i tempi sono complessi e sono lunghi, diciamo, non ci sono scorciatoie che tengano. Ma è pur vero che spesso noi non leggiamo tutta una serie di segnali che invece andrebbero colti, e ritornando appunto alla questione dei disoccupati, questi disoccupati che noi proviamo a organizzare sono esattamente gli stessi che fino a ieri erano convinti rispetto al bombardamento e alla propaganda diciamo anche mediatica, che i singoli immigrati prendessero 35 euro, che il problema fosse che sì, non sono razzista, ma che è anche a Napoli che tradizionalmente, vi assicuro, diciamo, almeno io ricordo che fino a prima della conseguenza diretta della crisi del 2007-2008, per quanto ci potessero essere dei numeri veramente residuali, diciamo, delle organizzazioni di destra, dal punto di vista anche culturale non ci avevamo mai pensato al problema, diciamo, del razzismo, perché da che mondo il mondo è sempre stata una città, diciamo, oltre che dell'accoglienza, ci sentivamo prima noi africani, tra virgolette, così come ci dicevano, e veramente non c'era questo problema. Oggettivamente, all'avanzare del peggioramento delle condizioni di vita nelle periferie, già anche prima della crisi da nostra, diciamo, a Napoli a sud, martoriate dalla disoccupazione, eccetera, oggi quel segnale invece era penetrato anche all'interno della mentalità di settori popolari della nostra città, e se non si riescono a organizzare sul terreno concreto della risoluzione dei propri bisogni e poi tramite quelli, diciamo, attivare una prospettiva più generale, è evidente che poi appunto le nostre periferie diventano, diciamo, anche un problema politico di guerra tra poveri, come, certo, come veniva sollevato prima. Poi sul piano dei lavori, diciamo, utili, questo è un tema interessante, che non si tratta, diciamo, della bella figura e dire noi non solo facciamo la lotta ma abbiamo anche una proposta. Da un certo punto di vista, anche se all'interno delle compatibilità ancora esistenti, diciamo, quello che noi proponiamo però è già un elemento di rottura, diciamo, di utilizzo del come si utilizzano le risorse pubbliche, del perché si utilizzano le risorse pubbliche, del a chi e verso chi si riutilizzano queste riforme, queste risorse pubbliche, e soprattutto che tipo di lavoro, per quale lavoro, esatto, cosa si produce e per chi si produce. Quindi nella lotta diciamo economica anche intravedere poi, diciamo, un processo che guarda un'altra gestione delle risorse pubbliche, ma anche proprio della strutturazione economica. E infatti molti disoccupati sono cresciuti anche politicamente nel corso della lotta, e tanti di loro adesso, diciamo, senza l'indicazione dei compagni partecipano, come dicevo prima, alle iniziative sui territori, alle mobilitazioni più complessive, alle azioni di lotta a difesa, diciamo, dello smantellamento della sanità pubblica sui propri territori. Insomma, diciamo, praticamente sono attivati compagni e compagni nuovi sui territori, diciamo, partendo da una lotta come quella del lavoro. Noi abbiamo coinvolto per esempio tutti gli assessori, ovviamente c'è un'enorme differenza tra l'assistenza e il piano politico. Noi ci siamo dovuti sedere a tavoli di trattative con persone alle quali non avremmo voluto neanche, appunto, prenderci un caffè, cosa che non abbiamo fatto, ma essendo rappresentanti, diciamo, delle istituzioni locali, purtroppo quando è un movimento di lotta che, appunto, è una resistenza, poi ha a che fare con la controparte istituzionale, noi abbiamo praticamente fatto sedere fino a marzo del 2017, l'anno scorso, da qui appunto un anno un poco più acceso è stato questo che ci ritroviamo alle spalle in termini di lotta, di iniziative e anche di repressione, perché abbiamo accumulato un poco di procedimenti, come prima provavo a citare. Fino a marzo del 2017 noi siamo riusciti praticamente a far firmare dei protocolli d'intesa da parte di tutti gli assessorati al lavoro della Regione Campania, ai fondi europei e alla formazione della Regione Campania, all'assessorato al Comune di Napoli per il lavoro, il sindaco di Napoli e le istituzioni, diciamo, della Direzione Generale del Lavoro della Regione Campania, proprio su quello che dicevo prima. Cioè noi abbiamo praticamente strappato con la lotta la possibilità, questo è stato riconosciuto dai verbali dei protocolli, che poi non hanno avuto seguito per motivi che proverò a spiegare se c'è un secondo, dove loro dichiaravano la volontà dinanzi alla nostra platea di finire la progettazione e l'elaborazione dei progetti. Noi per esempio uno di questi era la lotta allo spreco e alla riconversione delle eccedenze alimentari, che ad oggi viene utilizzata in parte ma solo della Caritas e da alcuni settori, diciamo, dell'assistenzialismo e delle cooperative sociali classiche, che non producono lavoro ma spesso clientelismo. Praticamente abbiamo formulato un progetto su tutti i 92 comuni di città metropolitana, all'interno dei quali tramite una serie di applicazioni la grande distribuzione, quindi la grande distribuzione sia di supermercati, di ristoranti, eccetera, avrebbero comunicato quello che era il materiale di rifiuti alimentari, non rifiuto ancora ma eccedenza alimentare. Ci sono tonnellate e tonnellate di rifiuti non scaduti ma in fase di scadenza, che vengono smaltiti e persi per poter essere raccolti e ridistribuiti tramite, appunto, un processo di ridistribuzione di rete solidale nei vari territori delle municipalità alle famiglie indigenti sui territori, risparmiando sia la tassazione, diciamo, dello smaltimento dei rifiuti tramite l'azienda, la Sapna, che smaltisce questi rifiuti, e sia soprattutto attivando centinaia di operatori che su tutti i territori andrebbero a prelevare questo materiale in eccedenza alimentare. Abbiamo individuato anche le risorse, come dicevo prima, sia tra i fondi europei sia tra l'avanzo libero di città metropolitana, altri progetti, diciamo, con uno screening e una mappatura su tutti i territori dei parchi, delle aree abbandonate, delle periferie, diciamo, degli edifici abbandonati sotto speculazione, e ridestinare, diciamo, a servizi alle persone. Adesso l'elenco sarebbe veramente lungo, perché siamo entrati poi nel merito di tutta la capacità di questi progetti a sostenersi. La difficoltà da parte delle istituzioni dinanzi, diciamo, sia alla nostra determinazione e lotta, ma anche, diciamo, all'individuazione concreta di possibili sviluppi della nostra vertenza, le ha portate, diciamo, addirittura a dover firmare che il comune di Napoli insieme agli altri comuni si assumevano la responsabilità della progettazione, diciamo, al dettaglio di queste cose. Da parte della regione Campania la disponibilità a mettere sul tavolo alcune risorse e avviare progetti sperimentali, cioè progetti pilota che iniziavano a sperimentare questo tipo di attività, per poi renderle stabili nel tempo. Diciamo, gli scontri politici tra regione e comune di Napoli, la paura che questo potesse rappresentare poi, soprattutto da parte della regione, per l'onore del vero, un precedente e quindi anche una fiducia indicata dagli altri disoccupati a organizzarsi e a fare quello che in qualche maniera stiamo provando a fare noi. E un po' anche perché, diciamo, abbiamo adottato una linea che non era quella di risolvere il problema solo dei disoccupati che noi organizziamo, ma allargare, diciamo, lo sguardo, in qualche maniera ha fatto bloccare questi documenti, questi verbali, questi protocolli di intesa ottenuti con la lotta. Abbiamo dovuto fare tanti altri passaggi, adesso stiamo appunto provando ad andare avanti con la nostra battaglia. Non è facile, non è semplice, però diciamo, pensiamo che sia l'unica strada oggi da percorrere. Poi, da un certo punto di vista, è anche forse più soddisfacente per chi come compagno si espone sul terreno, appunto, in termini di agire politico. Questa cosa ti porta tanti diciamo, anche soddisfazioni, perché se molti disoccupati, diciamo, noi abbiamo un gruppetto adesso di disoccupati che, al di là delle scadenze proprie, in qualche maniera, come dicevo prima, si è attivato nelle discussioni politiche più generali, quindi abbiamo bloccato, per dirti, il porto di Napoli in centinaia, lì dove non c'erano lavoratori del porto attivi, in quel momento c'erano 4 lavoratori licenziati alla Sodeco e Conateco a Porto di Napoli, perché nel Porto di Napoli prevede quasi 2000 unità di lavoratori, adesso, diciamo, stanno licenziando per riassumere con i nuovi contratti del Jobs Act in vista delle nuove assunzioni, e lì non c'era una realtà operaia organizzata. Senza che andiamo indietro nel tempo, sappiamo bene, diciamo, quello che sono stati, diciamo, gli orrori delle strutture CGL, CISL e UIL all'interno dei posti di lavoro. Insomma, questi licenziamenti venivano oramai dati per scontati. I disoccupati, insieme a diciamo, Sicobas locale, ma anche altre realtà a sostegno, in particolare di quei disoccupati, abbiamo occupato più di 2-3 volte le attività per qualche ora del porto di Napoli all'altezza di queste società. Abbiamo fatto, diciamo, seguito tutta la fase del ricorso di questi lavoratori. Adesso questi lavoratori sono stati riassunti, uno di questi d'altronde viene pagato ma non viene inserito all'interno del luogo di lavoro, perché l'azienda ha paura, diciamo, che questa vittoria possa rappresentare un precedente e una fiducia a tutti i resti dei lavoratori che invece subiscono diciamo, il ritacco all'interno del luogo di lavoro. Perché dico questo? Dico, arriviamo al paradosso, diciamo, che addirittura gli disoccupati che non lavorano riescono oggi ad essere un punto di riferimento, e ogni iniziativa di lavoratori, anche gli LSU oppure, che ne so, i lavoratori del trasporto pubblico, quando hanno delle iniziative da mettere in piedi, mi chiamano e ci chiedono: ma i disoccupati ci sono?
No, ma infatti, scusami se ti interrompo nuovamente, ma una cosa, no, secondo me, una cosa che a me pare veramente interessante e importante, è che da un lato questo vostro lavoro riesce a diventa una come dire, si creano delle dinamiche che fanno crescere la coscienza di classe di chi è disoccupato e chi lavora con voi, disoccupato, precario, chi fa parte di questo movimento. Dall'altro, la crescita di questo movimento, il protagonismo di questo movimento, rinforza una visione più generale di quello che è la condizione sociale del disoccupato, e anche, diciamo, a scapito e combatte anche l'idea del disoccupato della disoccupazione come fenomeno sostanzialmente volontario, che è, diciamo, uno dei capisaldi delle riforme del mercato del lavoro degli ultimi 20-25 anni, cioè a dire tutto il processo di prima cercavo di porre l'accento sulla questione del processo di attivazione del disoccupato. Tutto il processo di attivazione del disoccupato nasce dal presupposto che il disoccupato è disoccupato per causa sua, cioè perché non è abbastanza dinamico, perché ha troppe pretese, perché cerca di andare avanti col sussidio di disoccupazione ed è felice della sua situazione di disoccupato. Ovviamente un po' le contraddizioni che tu dicevi che sono diciamo enormi, sono più macroscopiche nel sud, ma che sono presenti in tutta Italia, cioè le contraddizioni per cui in Italia ci sono 3 milioni e ci sono 2 milioni e 900 mila all'incirca disoccupati e più di 3 milioni di cosiddetti trascoraggiati e chi cerca ma non è immediatamente disponibile a lavorare, cioè cosiddette forze di lavoro potenziali. Quindi ci sono 6 milioni di persone all'incirca che vorrebbero lavorare ma non possono lavorare. Un po' da una parte l'esplosione di questa contraddizione evidente, dall'altra anche il lavoro di politico come il vostro porta sempre più a creare, come dire, un punto di vista alternativo proprio sulla volontà di colpevolizzazione del disoccupato, che invece a livello istituzionale è pressoché unanime, cioè è un patrimonio comune di tutti quelli che hanno riformato, per così dire, ristrutturato il mercato del lavoro negli ultimi 20-25 anni, insomma.
Dico paradossalmente, sarebbe davvero bello che ci fossero persone che si rifiutassero di lavorare iniziando a non accettare i lavori che oggi vengono proposti, nel senso, no, sorrido, nel senso che per chi poi quotidianamente sta in queste situazioni e conosce poi che dietro le nostre parole, dietro, voglio fare un discorso prepolitico, ma poi ci sono le condizioni di vita materiale, con voi è inutile dirlo perché anche voi, diciamo, ovviamente state sul terreno della lotta, diciamo, per chi ci ascolta, perché io mi rendo conto tutti i giorni, ogni volta che poi parliamo di disoccupati, quasi vivono condizioni disastrose. Io non voglio, diciamo, fare la singola storia e raccontare, ma qua ci abbiamo disoccupati di 50 anni e perdono figli a 12-13 anni di leucemia o nei territori massacrati in Campania dallo smaltimento illecito dei rifiuti, o persone che hanno lavorato per 25-30 anni in luoghi di lavoro adesso si ritrovano in mezzo a una strada, ci sono disoccupati che non percepiscono neanche quel minimo sostegno al reddito, quasi prima qua anche la REI, no? Il reddito di inclusione di cui tanto si parla, diciamo, la nostra platea, perché casomai, diciamo, chi non è arrivato a 55 anni, chi non ha due figli a carico, chi non ha una disabilità,
è chiaro che ci sono talmente tanti meccanismi
non hanno neanche quella forma di sostegno al reddito, allora, cioè, mi verrebbe da dire di cosa stiamo parlando, se veramente si pensa che parte della disoccupazione è una disoccupazione volontaria, se ci sarà, diciamo, stiamo parlando veramente di una percentuale di soldi rispetto a quello che è il vero problema, la vera bomba sociale a cui ogni giorno assistiamo. Tra l'altro sicuramente vale anche per le altre città, considera che noi paradossalmente, diciamo, e questo forse ci dovrebbe far preoccupare, abbiamo anche una funzione, diciamo, di evitare che la gran parte di questo esercito di riserva nelle nostre periferie si affidi ad altre braccia, ad altri sistemi, no? Perché poi abbiamo tutta la volontà, cioè, rivendichiamo con orgoglio che la gran parte dei nostri disoccupati viene purtroppo anche da esperienze e da vite di marginalità sociali. Qualcuno, diciamo, all'inizio ce lo faceva pesare come problema, noi invece lo sbandieravamo, nel senso che gran parte, per esempio, delle periferie dove noi arriviamo sono disoccupati che purtroppo sono usciti anche dal carcere per aver commesso qualche reato, diciamo, minimo, che in quel momento della loro vita era l'unico strumento che gli consentiva di, cioè, siamo a questo, voglio dire. Quindi,
poi tra l'altro voglio dire, ci sono anche lo stesso concetto di, tu dicevi, parlavi di questo enorme esercito industriale di riserva che anche il concetto stesso di esercito industriale di riserva, come dire, ha la possibilità attraverso il vostro lavoro di essere inteso anche in maniera più ampia. Tu parlavi prima del precariato, di come ci si barcamena chi non arriva alla prima settimana, alla seconda settimana e quant'altro. Nel sud Italia l'80% del part time è involontario, il lavoro precario è la cifra con cui la ripresa occupazionale sta sostanzialmente si sta appoggiando sulla crescita del lavoro precario, nelle diverse forme in cui questo si può esprimere, dal tempo determinato o dipendente a tutte le altre forme che esistono. Quindi evidentemente iniziare a porre l'accento sul fatto che per esercito industriale si deve intendere questa massa di lavoratori, che quindi conte, e queste masse popolari che vanno dal disoccupato a chi lavora part time perché e non vuole lavorare part time, che sono in Italia il 60%, 63% mi pare di ricordare, passando per chi è precario, per chi lavora è sotto, quindi è sottoccupato, e chi è disoccupato, a tutti gli effetti è disoccupato. Quindi voglio dire, si tratta di potenzialmente, come dire, è le potenzialità di crescita di un sul terreno sociale e poi politico di queste dinamiche di lotta sono enormi, potenzialmente, chiaramente. Poi è chiaro che da qui al passaggio ulteriore, insomma, il c'è tutto un si apre ovviamente.
Senti, sì, scusami. Poi i limiti sono tanti, ovviamente ho spiegato, diciamo, fatto una fotografia della situazione, poi c'è una difficoltà a garantire la partecipazione ai movimenti di lotta, perché poi il discorso che si diceva prima dell'arrangiare comunque esiste, quindi in qualche maniera poi i disoccupati senza reddito non campano, e al di là della lotta, diciamo, nel corso della lotta comunque devono vedere come andare, cioè ci sono poi delle dinamiche all'interno del movimento complicate da gestire, però quello che dici tu è quello che poi dovrebbe anche farci interrogare, forse anche meno, diciamo, legati a alcuni paletti, non perché non ci teniamo alle definizioni, però per esempio su questa vicenda di cui si discuteva in questi giorni, no? Sulla questione del reddito di cittadinanza, cioè, se dovessi parlare della mia posizione individuale, della storia del collettivo poi politico a cui appartengo, inizierei ad attaccare, diciamo, la discussione sulla differenza tra salario, reddito, eccetera, eccetera. Ma non perché voglio sottovalutare questo tema, che è un tema centrale di discussione anche teorica tra i compagni, ma per provare, diciamo, a diventare anche un po' egemonici rispetto a questi settori della società, noi dovremmo inventarci anche delle campagne, delle iniziative un po' più dirette, perché oggettivamente in questa situazione probabilmente noi dovremmo mettere in piedi a livello nazionale una serie di iniziative che in qualche maniera provano ad attivare quell'esercito che tu dicevi, e provare a dire, appunto, noi il nostro solo nel lavoro non lavoro vogliamo campare, dato che c'è chi in campagna elettorale si è speso tanto, no, per dire che avrebbe garantito forme di sostegno al reddito, anche se non entriamo nel merito, diciamo, di questa cosa, noi dovremmo provare in qualche maniera ad agitarla questa situazione, o meglio, per esempio la REI, strumento di elemosina becero e schifoso del governo Gentiloni, che a qualche centinaia di migliaia di famiglie garantisce neanche 600 euro, anzi 500 euro, solo per una parte, solo per alcune, solo per un determinato tempo. Perché non inventarsi delle iniziative, diciamo, nei CAF, nei centri per l'impiego, dove si fanno queste domande, diciamo, della risposta alla REI, farle fare a tutti, anche a coloro i quali non riescono a stare all'interno dei parametri che avvengono inseriti dentro la REI, e costruire una campagna per l'allargamento, per l'allargamento della platea che può accedere a questa forma di sostegno, ma non perché convinti che quella cosa, diciamo, possa risolvere il problema, ovviamente, della condizione quotidiana di vita e di lavoro o perché ci immaginiamo forme di sostegno al reddito come strumenti che risolvono il problema, ma questi tipi di iniziative ci danno la possibilità a rilegarci, a ritrovare una connessione, un rapporto, una comunicazione diciamo con quell'esercito che dicevamo prima, e che poi ci consente di trasportarlo su un terreno più politico. Difficilmente invece proveremo a diventare, diciamo, un riferimento per questi settori, perché non voglio che mi si fraintenda su questo, se continuiamo nelle periferie a parlare, diciamo, della deriva autoritaria delle avanzate delle destre, io penso che non faremo altro che far avanzare sempre di più le destre, ma non tanto in termini di consenso, proprio in termini di orientamento sociale, diciamo, del settore sociale nostro di riferimento. Cioè, mi spiego, le destre si distruggono oltre che sull'antifascismo militante, sul fatto che riusciamo a organizzare noi quei settori a cui loro oggi parlano e che facilmente gli offrono una soluzione diretta e chiara della cagata di prima degli italiani. La nostra esperienza, forse per condizioni più favorevoli a noi, ci dimostra che anche chi fino a ieri pensava che il problema fossero gli immigrati, appena li proviamo a organizzare sul terreno concreto della lotta, della difesa della propria abitazione, capiscono da soli, diciamo, che poi il problema probabilmente sta tutto da un'altra parte.
Senti, questo mi sembra, diciamo, importante, questa cosa che hai detto, ed è vera, la si vede facilmente nei percorsi di lotta. Hai citato, diciamo, il percorso dei facchini della logistica, che più di ogni altra cosa ha dimostrato poi questo, anche dentro i magazzini della logistica, una forte componente di immigrati, lavoratori immigrati. In verità la questione, diciamo, razzista viene facilmente superata quando inizia la lotta e quando inizia il conflitto. Diciamo, sottolineerei molto, diciamo, dopo ci hai dato tante stimoli, diciamo, di riflessione in questa puntata, e di questo ti ringrazio. Qua proviamo un po' a capire, riflettere, visto che condividiamo anche la riflessione per cui effettivamente non siamo in un momento facile per nessuna lotta, per nessun percorso di lotta, diciamo, e nei fatti, diciamo, e quindi probabilmente secondo noi bisogna anche partire da un'analisi della realtà che sia il più fedele possibile a questa realtà, diciamo, che viviamo poi quotidianamente. Questo, diciamo, è un punto di partenza importante, e anche rispetto a questo mi sembra che la corrispondenza di oggi sia stata positiva. Io volevo sottolineare sicuramente, diciamo, il discorso del movimento dei disoccupati probabilmente c'ha un punto debole, almeno, diciamo, nei ragionamenti che anche qui su Roma abbiamo provato a fare alcune volte, che è quello della conquista materiale quotidiana, diciamo, di alcune del recupero di condizioni materiali. Tu raccontandoci l'esempio, evidentemente ci hai dimostrato come col conflitto questo, diciamo, si può mettere quantomeno in moto e può creare già di per sé, diciamo, una riconquista non solo materiale di alcune cose nella propria vita. Una domanda che però mi veniva, diciamo, un po' dalla discussione rispetto alla disoccupazione, a me sembra, diciamo, siamo concentrati molto sulla questione immigrati. L'Italia sicuramente ormai negli ultimi anni a far fronte, diciamo, a nuove generazioni di lavoratori immigrati, però allo stesso tempo negli ultimi 10 anni in verità è successa una cosa molto importante di cui se ne parla molto di meno, che ci sono tanti lavoratori e tanti lavoratrici italiani che partono dall'Italia. Partono, se ne vanno, diciamo, in altri posti, soprattutto Germania e Inghilterra, diciamo, per cercare un lavoro. Cioè, è finita un po' pure la retorica dei paesi sviluppati dove si parte solo per la vacanza, insomma, era un po'.
Ieri ho cacciato un po' di lacrime per un compagno storico nostro.
Esatto.
Con cui abbiamo fatto tante esperienze, se n'è andato a Londra, quindi diciamo, hai attaccato in pieno.
Questa è una problematica che probabilmente, insomma, c'è una questione generazionale, ci sono tante generazioni che vivono esperienze diverse. Sicuramente ci sono generazioni di giovani lavoratori e lavoratrici che hanno una condizione particolare. Sicuramente lo sfogo all'immigrazione si riparte per ritrovare un lavoro, punto. E questo è il vero motivo. E si parte dispiaciuti di partire. Ok, non è vero che sono tutti contenti di andarsene, soprattutto perché no, vai a cercare un lavoro e vai a fare un lavoro che tendenzialmente è un lavoro di merda, sottopagato, insomma sfruttato, non vai sicuramente a...
Cioè, anche un po' contro la retorica che si va all'estero e si va a fare
la fuga dei cervelli,
sono quelli vanno a fare gli ingegneri
Però su questo come compagni evidentemente, no, nei nostri percorsi di lotta poi ci soffriamo di questa questione, perché tu hai fatto un esempio, no? Ti parte un compagno con cui hai condiviso un percorso di lotta, è una mancanza che abbiamo poi nella nostra quotidianità.
Sì,
come vi state confrontando?
Al di là dei percorsi di lotta, io penso che ci sia un piano, per esempio, soprattutto ho fatto l'esempio di un compagno questi giorni, ne potrei fare tantissimi, si rompe anche la comunità. Noi a Bagnoli, per esempio, io abito a Bagnoli, quindi penso che più o meno conoscete anche la storia un poco dei movimenti, la storia di Bagnoli, eccetera. Al di là dei percorsi di lotta sui territori, diciamo, in qualche maniera si era costituita anche per la cultura storica del movimento operaio, per quanto è andata distrutta, diciamo, negli anni a Bagnoli con la crisi degli alzi. C'era un quartiere che in qualche maniera si vedeva tutti i giorni nelle strade, nelle piazze, nelle inserisce, quindi andava anche, era anche un discorso prepolitico, e vedere tanti compagni ma anche amici nel corso degli anni andarsene, poi ti giri attorno e vedi che i compagni di tempo fa sono rimasti pochi, ce ne sono aggiunti sicuramente degli altri, ti dà il peso e la misura di quello che più o meno dicevate voi. Poi su questo terreno in punti di domanda è su che fare noi, ma diciamo effettivamente è difficile capire come si può intervenire in questo, perché cioè, materialmente è complicato. Poi ci sono delle situazioni che oggettivamente sui lavori, no, la gran parte va a fare lavapiatti, a bar, ovviamente ha una retribuzione un poco, cioè, più dignitosa di se fai il bar o il lavapiatti qua a Napoli, diciamo, casomai c'hai un contratto che ti garantisce quel lavoro, diciamo, se lo perdi non ti ritrovi all'improvviso per strada, ma c'è un minimo di sostegno, ma tutto sommato non è che fai un salto di qualità, diciamo, dal punto di vista della scala sociale, se mai fosse stato quello, diciamo, l'obiettivo. Quindi tutti quanti, sì, Londra, Berlino, ma anche altre città. Poi siamo noi con molti compagni nostri, facciamo gli istituti tecnici, quindi qualcuno si imbasca anche per fare 6-7 mesi.
Sì, poi per dire Berlino, quando si parla della Germania, Berlino, a Berlino ci sono interi quartieri che vengono chiamati proprio Arts 4, quartieri Arts 4, perché sono quartieri che sono composti da fondamentalmente da gente che per campare è costretta ad andare al centro per l'impiego e magari gli propongono dei lavori anche delle volte umilianti per c'era un interessante reportage sul Le Monde Diplomatique un po' di tempo fa che si chiamava il titolo mi pare che fosse l'inferno Arts 4 o qualcosa del genere, insomma erano delle storie di vita delle persone che concretamente poi si trovano a dover combattere con l'impiegato del centro per l'impiego che gli propone dei lavori che come detto sono spesso degradanti, ma anche che comunque a basso salario e a condizioni di lavoro pessime, e se rifiutano di accettare queste condizioni possono perdere il sussidio, che comunque è decisamente di livello infimo, insomma, sì. Quindi voglio dire, anche quando ci si guarda intorno e si pensa che negli altri paesi la gestione di questa contraddizione sia ottimale, ci si sbaglia di grosso, insomma.
Va bene, senti, no, io mi inserisco perché effettivamente, ovviamente, se vuoi aggiungere qualcosa a questo commento sei libero di farlo e ti ringrazio, ti abbiamo tenuto tanto al telefono, quindi insomma.
No, avete preso l'unica mattinata, diciamo, più o meno libera.
Okay, siamo stati fortunati.
Me l'ho liberato perché mi avevate chiamato già qualche giorno fa, quindi mi ero organizzato per liberarmi in questo momento. Quindi non c'è problema, anzi ci ha fatto piacere perché poi l'ho comunicato anche agli altri che ci sarebbe stata questa diretta, e ovviamente non so se è possibile, prendetela diciamo come una disponibilità la nostra, ovvero quella di se a Roma, diciamo in altri territori dove pensate si possono organizzare delle iniziative, noi diciamo ci stiamo impegnando come movimento anche a girare per le varie città, diciamo, quindi per i compagni che ci ascoltano, oltre che per chi gestisce la radio, chiunque voglia, siamo disponibili, diciamo, a organizzare momenti di dibattito e assemblee o anche stesso di iniziative, dando il nostro contributo materiale, vengono proprio disoccupati, diciamo, casomai a raccontare questa storia, ma non tanto per raccontare, appunto, ma per provare a tracciare dei percorsi comuni, come dicevamo prima. Quindi che questa intervista, diciamo, possa anche essere utile per attivare casomai iniziative nel corso del tempo.
Guarda, mi sembra una bellissima proposta. Noi raccogliamo l'invito qua dai microfoni con Rispenso Pegai e ci organizziamo. Mi sembra una buona idea per continuare poi in maniera anche più calma questo ragionamento che abbiamo iniziato a bozzare qui in questa trasmissione, e provarla a continuare, provando anche a unire diversi percorsi di lotta che proviamo tutti i giorni a mettere in campo. Quindi insomma, organizziamoci, ci risentiamo noi per telefono. Se ce la fai, continuaci ad ascoltare. Come seconda corrispondenza oggi stiamo sentendo un lavoratore di Deliveroo, questa nuova compagnia, diciamo, di distribuzione del cibo con la bicicletta.
Sì, no?
Insomma, ci sono state delle lotte, dei tentativi di percorsi di lotta che vediamo interessanti, diciamo, da andare sicuramente a sostenere, ma anche da un po' provare a capire di che cosa si tratta. Quindi l'invito è a continuare ad ascoltarci, e poi rispetto all'iniziativa da costruire insieme, mi sembra, con i compagni qui in studio, mi sembra, diciamo, una cosa molto bella.
Sì, anche perché anche se in forma più embrionale e più piccola, anche sul territorio romano stanno nascendo delle esperienze simili a quella che ci hai appena raccontato. Ci sono dei piccoli comitati di disoccupati che provano a muoversi, diciamo, più o meno sulla vostra linea, e farvi incontrare potrebbe essere una buona idea per il futuro.
Sì, io ho fatto per esempio qualche incontro, ma non solo la valutazione politica, perché ripeto, ci muoviamo molto trasversalmente noi quando parliamo di sono stato in alcuni municipi l'anno scorso a Roma, ci hanno ospitato i compagni che stavano provando a fare questo ragionamento. Ovviamente, diciamo, si muovevano ancora lentamente, non per limiti dei compagni, ma perché appunto se non c'è una tradizione, una struttura già organizzata.
Cioè, la tradizione però, che c'è a Napoli, insomma, è peculiare.
No, ma lo dico perché comunque
no, ma è la realtà,
dei bros,
è la realtà.
Conoscete bene la storia dei bros, che ancora non è conclusa. D'altronde poi ci sono state accuse di associazione a delinquere, perché poi non te ne dico, non te ne conto, anche io adesso ho un processo, diciamo, in cui dicono che avrei fatto un disegno criminoso perpetuato nel tempo, finalizzato praticamente all'estorsione, dicono, non economica ma diciamo politica, per costringere la regione tramite gli scontri di piazza a destinare delle risorse cioè ovviamente poi è pure complicato. Però la storia di disoccupare a Napoli, perché molti cicli di lotta poi hanno vinto. Poi c'è stata la vicenda dei bros, che hanno avuto anche quella forma di sostegno al reddito per un tot di tempo, poi si è chiusa l'esperienza, adesso sono ancora in piazza, quindi per me è stato un po' più facile, cioè nel senso che in qualche maniera non è decollata come diciamo ai livelli di massa come lo era nei cicli di lotta precedenti e disoccupati, ma poi il terreno diciamo
che anche il contesto generale è differente adesso rispetto è chiaro che è più complicato, insomma, ecco.
Però ovviamente se ci sono anche pochi piccoli compagni o disoccupati che si stanno provando a organizzare, noi vogliamo dare il nostro contributo, quindi fateci sapere, ci siamo.
Perfetto, e ovviamente qualsiasi comunicazione, iniziativa avete in programma, utilizzate i nostri microfoni, per, insomma, noi vi sosteniamo.
Perfetto.
Con piacere, insomma, è importante. Grazie,
sentiamo
presto.
Ciao, grazie.
Ciao compagni.
Andiamo in voce con corrispondenze operaie, come annunciavamo prima, abbiamo ora una corrispondenza con un lavoratore di Deliveroo che insieme ad un gruppo di colleghi la scorsa settimana ha organizzato una protesta contro Deliveroo e contro la ventilata ipotesi di trasformare il lavoro che questi rider fanno in una forma completamente a cottimo, cioè con le paghe solamente a consegna. Pensiamo che questa sia un tema abbastanza interessante, perché e sia abbastanza interessante parlarne a seguito della corrispondenza sul mondo della disoccupazione, perché il rider è una di quelle nuove forme di lavoro che si va diffondendo ed imponendo nel nostro mondo, in particolare in Occidente. In Nord Europa sono già vari anni che esistono questi lavori, in Italia sono arrivati da poco e sono ancora a molti, a parer nostro, poco conosciuti, e poco conosciuto soprattutto il funzionamento di questi mestieri, ed è per questo che la prima cosa che chiediamo al nostro corrispondente è se ci descrive proprio quali sono le modalità di assunzione e di impiego del rider di Deliveroo. Buongiorno, ciao.
Buongiorno a te, a tutti e a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto mi permetto di fare un piccolo appunto riguardo a quello che hai detto. Purtroppo Deliveroo non ha ventilato la possibilità. Deliveroo ci ha detto che le cose andranno così. Quindi chi ha un contratto a ore che è stato assunto fino a un mesetto fa, fino a fine anno continuerà con il suo contratto a ore, con la possibilità di passare per provare, vedere quanto è bellissimo il contratto a cottimo. Mentre invece chi verrà assunto da un mese a questa parte in poi, automaticamente non gli verrà neanche proposta la possibilità di passare a un contratto di lavorare a ore o a cottimo, lavoreranno a consegna. Questo fino a fine anno, quando tutti i contratti passeranno automaticamente al cottimo. Almeno questo è quello che per adesso sono le intenzioni dell'azienda. Come giustamente accennavi, appunto, ci sono stati dei cambiamenti rispetto a come siamo stati assunti noi. Innanzitutto non si parla di assunzione, ma si parla di onboarding. Quindi esiste tutta una dialettica che cerca di farti credere che questo non sia un lavoro, ma una presa bene, no? Esci, vai a pedalare, sei sportivo, sei fortissimo. Appunto, si fa l'onboarding attraverso internet, ci si propone alla voce lavora con noi, con Deliveroo, e mandi un curriculum in maniera assolutamente pro forma, perché serve davvero poco. Fa un incontro preliminare a Milano, probabilmente si parla nella sede di Deliveroo, nelle varie altre città non hanno una sede fissa, quindi affittano uno spazio, ad esempio qua a Torino sono all'Ultra Spazio, che è un centro di coworking. Non so come si organizzino bene nelle altre città, ma penso che più o meno sarà la stessa cosa. Ci si incontra con qualche alto quadro, non saprei meglio come definirli, di Deliveroo, che raccontano un po' come funziona il lavoro. Ti dicono che hai bisogno di una bicicletta e di un telefono che oltretutto deve rispettare certe caratteristiche di aggiornamento. Ad esempio, in seguito agli ultimi aggiornamenti dell'app, chi ha un telefono iPhone meno aggiornato di iOS 10, mi sembra, non potrà più lavorare. Adesso io purtroppo non sono tanto pratico di tecnologia, quindi potrei aver detto una castroneria. Comunque una delle ultime versioni di iPhone dovrebbe meno aggiornata di questa, non si potrebbe più lavorare.
Dico, comunque è chiaro il senso di quello, che al di là adesso del iOS 10 o 9, insomma, comunque il punto è chiaro, insomma, voglio dire.
Esattamente, insomma, il materiale messo a disposizione, la bicicletta, il telefono devono essere tuoi e devono anche poter supportare gli aggiornamenti del sistema di lavoro. Appunto, ci sono stati dei cambiamenti abbastanza gravi per quanto ci riguarda, soprattutto nel sistema di assegnazione delle ore. Fino appunto a un mesetto a questa parte, come funzionava? Esisteva una piattaforma su internet dove ogni settimana veniva aperta la settimana seguente. Al lunedì ogni giorno era suddiviso in varie fasce orarie, a cui tu davi al lunedì, aprivi sta piattaforma, sto sito, e dicevi: io ci sono a quest'ora qua, a quest'ora qua, a quest'ora qua. Al martedì non ci sono, a mercoledì ci sono a queste altre ore. E uno mio da Deliveroo diceva: va bene, vieni tu a quest'ora, viene quest'altro a quest'ora qua, insomma, distribuivano le ore. E in seguito a proteste condotte al 1° maggio dell'anno scorso, siamo riusciti in mezzo a trovare un accordo con l'azienda in modo da garantire, poi la parola garanzia non c'è mai stata, però le cose funzionavano, in modo da garantire almeno 10 ore a settimana a chi ne chiedeva di più. Quindi chiedendo 15 ore a settimana, chiedendone 20, chiedendone 30, chiedevamo che venissero almeno garantite 10, perché insomma stiamo lavorando, cioè già non prendiamo molto, se poi mi fai fare 3 ore a settimana perde di senso la faccenda. E tutto questo ha più o meno funzionato con alti e bassi fino appunto a mezz'età a questa parte. Adesso la novità qual è? Non esiste più la piattaforma. Ci si prenota sempre solo attraverso la stessa app che ci fa ricevere gli ordini. A inizio settimana, di nuovo, viene aperta la settimana seguente, quindi a lunedì ci si può prenotare per la settimana che parte dal lunedì dopo. Ci sono sempre diverse fasce orarie, ma la differenza adesso qual è? Ci si può cominciare a prenotare dalle 5 di pomeriggio del lunedì, ma esiste il criterio dell'affidabilità del rider che permette a lavoratori affidabili e lavoratori ancora più affidabili di prenotarsi a partire dalle 3 o addirittura dalle 11 del mattino, con il risultato che ad esempio questa mattina, oggi è lunedì, si sono aperte alle 11, i primi più affidabili hanno potuto prenotarsi alle 11, un ragazzo alle 11.04 ha scritto: ragazzi, sono già finiti i turni. Io sono 2 settimane che a inizio settimana ho 0 ore. La possibilità che abbiamo è di recuperare eventuali turni abbandonati da altri colleghi che hanno deciso anche all'ultimo momento di non farne più. Appunto, io sono 2 settimane che prendo turni alle 5 per orari che, per il turno di lavoro che magari iniziano alle 6 o alle 8.
Quindi scusami se te lo chiedo, ma anche nell'attesa di prendere il turno scartato da qualcun altro, tu stai continuamente comunque impegnato su questo lavoro, nel senso che sei pronto a metterti
esattamente io devo essere sempre pronto ad avere il telefono sempre sotto controllo. Se voglio lavorare, io devo controllare costantemente che si siano liberati i turni, che ci sia qualche ora disponibile. In tutto questo entriamo in una grande competizione anche con gli altri colleghi che hanno lo stesso interesse di lavorare e che vogliono essere vogliono essere i primi a cercare di prendersi il turno. Si crea tutta una dinamica che ci mette gli uni contro gli altri. Poi fortunatamente noi tra colleghi ci conosciamo abbastanza, quindi in un modo o nell'altro ci si avvisa, ci si organizza e qualche ora fra tutti riusciamo a scambiarcela ancora. Però non è più così semplice, non è così immediato. E soprattutto appunto Deliveroo ci parla di flessibilità, dice che questa è una maniera per garantire la flessibilità che i rider richiedono, anche se io personalmente faccio rider da 2 anni, ma se mi avessero dato un contratto l'avrei preferito molto alla flessibilità. Questa non è flessibilità che ha l'azienda nei miei confronti, ma una flessibilità che io devo mettere a disposizione dell'azienda, nel senso essere flessibile di accettare di lavorare prendendo turni appunto al pomeriggio per la sera.
Senti, scusa, mi introduco al volo perché evidentemente appunto il discorso è interessante. Diciamo, come giustamente hai anticipato tu, una delle problematiche rispetto a questi nuovi lavori innanzitutto è, diciamo, le retoriche che ci stanno dietro, la presentazione di lavori moderni, fighi, come giustamente hai detto tu, che poi in verità smascherano, diciamo, delle questioni di sfruttamento molto molto, diciamo, moderne in questo, sì, però diciamo moderne nelle forme, ma nella sostanza è molto antica, diciamo.
Ma nei fatti esatto, ottocentesca.
Esatto. E diciamo, scusami, la domanda è evidentemente questo, un po' una dei primi punti è, diciamo, questa, diciamo, accentuazione forte che si fa l'azienda sull'autonomia del lavoratore. Ecco, una profonda autonomia che già dalle tue parole si un po' va a smascherare.
Ma, appunto, perché, se mi si parla di autonomia, quello che penso è: posso lavorare quando voglio. Esatto. Non devo essere sempre disponibile a poter lavorare se voglio lavorare.
Bravissimo, è questo un po' che secondo me è importante un po' da sottolineare, perché poi effettivamente insomma noi ci confrontiamo con la questione della disoccupazione, problematica generazionale. È normale che anche qui su Roma ormai, diciamo, questi lavori ci sono, e anche parlando con lavoratori, lavoratrici, amici, diciamo, che stanno in questi ambienti di lavoro, probabilmente questo punto risulta particolarmente interessante. Che cosa significa autonomia? Che uno va a lavorare quando vuole, decide lui quando e come lavorare, questo in teoria è
e decide lui, non appunto aspetta che un collega molli il turno e per fortuna c'hai 2 ore alla sera.
Sì, al contrario, è più autonomo avere un contratto e avere un turno fisso, così uno si riesce a regolare la propria vita.
Almeno posso organizzarmi la mia vita, so che a quest'ora lavoro e al mattino posso andare a studiare, o lavoro al mattino e alla sera vado a lavorare in un magazzino, insomma.
E poi è anche utile
quello,
forse,
è poter organizzare la propria vita in base al lavoro. Io adesso il lavoro e di conseguenza organizzo la mia vita su quello che riesco, quindi ad esempio non mi prendo più impegni per la sera, basta, perché io non so quando lavorerò e spero di poterlo fare il più possibile.
No, vabbè, poi è anche interessante secondo me andare a capire poi quali sono le ricadute concrete e le motivazioni alla base di queste scelte aziendali. Cioè, voglio dire, il fatto di considerare dei lavoratori a tutti gli effetti dipendenti come degli autonomi è un vantaggio enorme per le aziende nel momento in cui le aliquote contributive e il peso della componente previdenziale più
basso. Assolutamente, il grosso vantaggio sicuramente sta lì nel fatto dell'aliquota contributiva.
I lavoratori autonomi, per il lavoro autonomo non prevede un salario. Non parlo solo dell'Italia, sto facendo un discorso anche più ampio, essendo se parliamo di aziende che sono presenti praticamente in tutto il mondo, è possibile così bypassare i costi anche legati a legislazioni che prevedono un salario minimo o un salario fissato da contratti collettivi nazionali, le normative sull'orario di lavoro, sugli obblighi legati alla formazione, insomma un insieme di come dire di tutele per il lavoro dipendente che vengono meno nel momento in cui il legame viene spezzato e si presenta come il rapporto di lavoro come falsamente autonomo e indipendente, insomma.
Esattamente, tu adesso hai parlato di corsi, aggiornamenti, di formazione. Ad esempio, noi giriamo tutto il giorno nel traffico. Delivero non lo sa se io ho la patente, Delivero certo. Non ha idea di come, non ho mai fatto un corso di sicurezza. Poi io per fortuna faccio rider da praticamente quando ho la patente e per le strade ci giro, ringraziando il cielo non mi è mai capitato niente. Ma in Deliveroo non sa se la gente è capace di andare in strada, se appunto la gente ha la patente e sa cosa vuol dire un triangolo, un cartello a forma di triangolo. Ci danno l'attrezzatura e ci dicono andate.
Cioè, poi tra l'altro non solo non lo sa, ma concretamente non gli interessa, non è interessato minimamente al problema, anzi mi pare di aver
certo che non lo è.
Mi pare di aver letto in diversi mi pare c'era un articolo sia sul Guardian che sul Financial Times e parla proprio di questa cosa, perché è stato scoperto un documento, immagino tu questa cosa già tra di voi forse è anche già passata questa notizia, hanno trovato un documento interno di Deliveroo in cui c'era tutto un vocabolario particolare per cioè ciò che si poteva dire e ciò che non si poteva dire, quindi
Guarda, io questa notizia adesso me la stai dicendo tu, ma l'avevamo capito già da noi nei certo. Vari momenti di confronto che abbiamo avuto con l'azienda. Appunto, come ho detto prima, non parlano di assunzione, parlano di onboarding.
Esatto.
Per dire, cioè, per farti già allontanare dalla testa le dinamiche lavorative tradizionali.
Senti,
appunto, non hai un capo, non hai un capo ufficio, un capolinea, ma hai un tizio, nel nostro caso che siamo a Torino, hai appunto un personaggio che quando va bene, una volta al mese arriva, ti fa un bel sorriso, ti chiede: ehi, ma allora va tutto bene, ci sono dei problemi, devi cambiare l'attrezzatura. Ma nel momento in cui si cerca magari collettivamente di portare avanti delle istanze, di presentare dei problemi, ci viene detto: no, collettivamente noi non riconosciamo la vostra presenza, anzi, assolutamente.
Certo, poi c'è anche questo piano che fai bene,
confrontarsi collettivamente.
No, dico, è fondamentale questo piano perché è anche un modo per depotenziare poi l'azione collettiva dei lavoratori, chiaramente.
È un modo per non riconoscere la collettività dei lavoratori.
Certo, certo.
Cioè, il lavoratore di Deliveroo, di Foodora, l'ideale per queste aziende sarebbe il ragazzo che appunto prende l'attrezzatura, non conosce nessuno dei suoi colleghi, non li conoscerà mai, pedala senza farsi problemi. Se ha dei problemi, appunto, se ha delle questioni da presentare, va personalmente, da solo, a parlare con il responsabile di turno. Ad esempio Foodora qua ha una sede, non ha una sede fissa, anche loro sono sempre appoggiati a centri di coworking, ma c'è sempre qualcuno, c'è un personaggetto a cui puoi andare a parlare in qualunque momento della giornata. Mentre Deliveroo attiva il famoso sportello rider nelle varie città, appunto qua non c'è, qua la gente viene solo per questa occasione dello sportello rider. E appunto, se tu hai queste due ore a disposizione per confrontarti con qualcuno dell'azienda che ti dice: sì, manderò un feedback su quello che mi stai dicendo. È un anno che noi mandiamo feedback, il risultato è che ci hanno cambiato, vogliono passare a Cottimo. Io adesso, cioè, non so quanti hanno mandato feedback favorevoli a questa cosa, penso proprio nessuno.
Sì, guarda, io ti dico le informazioni che ho io qui su Roma, per esempio il responsabile del Deliveroo di Roma è responsabile di Roma ed è responsabile di altre 3-4 città, sempre lui. Cioè, quindi,
esatto, sì, la gente gira, oltretutto non hanno gente fissa per un'unica città, ma chi si occupa di varie cose, e anche loro, dal loro punto di vista, non riescono a stare dietro a queste cose, non sono le persone con cui parliamo, non sono neanche persone che possono darci delle risposte riguardo questioni serie, sono dei cuscinetti fra i rider e l'azienda. Per farci stare tranquilli ancora un mese e mese in mese prolungare la nostra agonia.
che ho con la retorica della tecnologia, che poi in verità nei fatti questa applicazione, poi nei fatti diciamo l'obiettivo principale che c'ha è l'abbattimento dei costi rispetto al personale lavorativo. Cioè ovviamente tu con questo sistema che ci hai anche spiegato dell'applicazione ti permetti di avere un responsabile solo per quattro città e non avere un ufficio che gestisce turni, non avere insomma diciamo
esattamente, non pagare un affitto per un ufficio,
non
per
pagare
esempio.
Un affitto per un ufficio è un esempio giusto, e quindi sicuramente un po' la retorica della tecnologia moderna che in verità insomma nelle mani dell'azienda serve solo a far risparmiare dei costi importanti per far lavorare bene chi ci lavora poi nei fatti insomma.
Guarda, tornando un attimo sul discorso della dialettica, mi è venuta in mente una cosa, questo fantastico passaggio al Cottimo ci è stato presentato attraverso la presentazione dei risultati di un sondaggio condotto internamente da Deliveroo, in cui fondamentalmente ci hanno detto il 92% dei rider ci ha detto che vuole guadagnare di più. Ora, intanto io vorrei capire, di fronte a una domanda del genere, chi sono quell'8% che ha detto no, non voglio guadagnare di più. Ma poi, in che modo, matematicamente col Cottimo, se si va a controllare, oltretutto adesso Deliveroo fino a fine anno garantisce una consegna e mezza all'ora, che tu le faccia oppure no, o meglio, che loro ti propongano oppure no. Ma se tu rifiuti, cosa che per adesso è la nostra unica libertà, cioè l'unica cosa che veramente abbiamo di autonomo, è la possibilità di decidere di non lavorare, di non accettare quell'ordine. Ma col contratto a Cottimo, anche se garantita la consegna in mezza all'ora, se tu rifiuti una consegna proposta, questa ti viene scalata, perché loro te l'hanno proposta. Quindi è vero, magari matematicamente, facendo il conto, se io faccio zero consegne, vado a guadagnare quei mezzo euro, un euro e mezzo in più rispetto a chi ha il contratto ore. Ma io sono costretto ad accettare tutte le consegne una dietro l'altra, anche quella a 5 chilometri, anche quella che mi fa fare 7 chilometri tra dove mi trovo, il ristorante e la consegna. E allora è chiaro in questo momento che non hanno bisogno di lavoratori autonomi, ma hanno bisogno, come giusto, di lavoratori che accettino tutte le consegne. Ma come normale, appunto, se io faccio un lavoro, se ho un lavoro che è un lavoro vero, indosso una divisa, ho degli orari, accetto tutte le consegne. Piove, esco lo stesso, nevica, esco lo stesso, piovono palle di fuoco, vado lo stesso. Ma a queste condizioni invece mi costringe a essere un lavoratore subordinato a tutti gli effetti, ma mi paghi come un autonomo.
Certo. Senti, ma su questo passiamo un attimo alla domanda che ti volevo fare. La piattaforma rivendicativa che insomma avete elaborato, che sicuramente insomma riprende alcune delle criticità che poi hanno, subiscono i lavoratori impegnati in questo lavoro. Ci vuoi?
Noi come lavoratori torinesi interaziendali, quindi facciamo, io ad esempio appunto lavoravo prima per Foodora, adesso lavoro per Deliveroo, abbiamo tanti colleghi di Deliveroo, di Foodora, abbiamo una pagina Facebook che si chiama Deliverance Project, dalla quale appunto rilanciamo le nostre azioni e eventualmente stringiamo contatti con chi ha voglia di parlarci, con chi vuole saperne di più dei nostri progetti.
Okay.
Si chiama Deliverance Project.
Perfetto. E anche diciamo un po' il ragionamento che ci interessava era rispetto diciamo alle forme di lotta che avete un po' assunto. A me, dimmi se sbaglio, però una delle vostre pratiche per esempio è stata quella magari di provare a rifiutare diciamo appunto il turno di lavoro diciamo in massa il più possibile, e questo diciamo se è vero innanzitutto ti chiedo e
ma
poi è
più che rifiutare il turno di lavoro in massa, che è una cosa che appunto, non conoscendo bene i colleghi, noi abbiamo la fortuna di avere una chat di WhatsApp e gente presa bene e riuscire ad avere un piccolo spazio qua in città dove incontrarci, quindi siamo un pochino avvantaggiati, abbiamo la possibilità di conoscere i colleghi, ma non avendo un rapporto diretto con i colleghi è davvero difficile dirgli non prendere il turno, tutti insieme non facciamo turni, perché in realtà non sai quanti turni ci sono, quanti colleghi hai e quanti colleghi sono in turno previsti per quella sera lì.
Certo.
Noi come pratica abbiamo adottato il fatto di prenderci il turno, cercare di essere il più possibile persone che conosciamo ad avere il turno nello stesso giorno e a quel punto collegati non accettare gli ordini e lasciarceli rimbalzare. Certo, il rischio è che di non sapere chi è effettivamente in turno. Lì appunto quando arriva un ordine, finché gira tra di noi tutti presenti, tutti uniti, sappiamo chi ce l'ha e che non sta andando a ritirarlo. Quando l'ordine tra virgolette sparisce perché arriva un rider che non è con noi, non conosciamo, si parte e si cerca di incontrarlo e di parlargli lì direttamente al ristorante, spiegargli la cosa. Ad esempio martedì ha avuto un buon successo questo atteggiamento, siamo riusciti a coinvolgere persone non presenti nella chat che lavoravano da poco, e che quindi magari da sole non si sarebbero mai sentite l'animo di fare una cosa del genere, ma trovando la presa bene dei colleghi, sentendo la vicinanza di chi lavora con te, hanno detto: beh ragazzi, avete ragione, aderisco anch'io, adesso fanno parte della chat e insomma sono più coinvolti dalla faccenda.
No, quindi è importante, perché effettivamente un po' questa domanda tocca capire e sperimentare nuove forme di protesta, nuove forme di lotta, tocca sperimentare anche nuove forme di aggregazione, perché effettivamente
insomma,
si parte da lì, e mi sembra interessante, diciamo, la vostra proposta, che già, diciamo, da un nucleo di compagni anche che già fa un ragionamento proprio rispetto, diciamo, alla vita da lavoratore, sicuramente, diciamo, c'è una propensione a portare avanti delle pratiche che poi, diciamo, già hanno il risultato di provare a conoscere gli altri lavoratori, che è un punto banale, ma che in verità, come ci hai spiegato tu, è una problematica di questi lavori.
Guarda, appunto, io se ci sono dei colleghi di Deliveroo, di Roma, in ascolto in questo momento, quello che posso dire è assolutamente la cosa più importante è conoscersi, perché queste aziende cercano di atomizzarci, cercano di farci lavorare da soli e appunto non riconoscono a noi nessun tipo di rilevanza di collettività. Quindi l'unico modo, l'unica arma che abbiamo noi è conoscerci, cercare il più possibile. Noi abbiamo cominciato una chat di WhatsApp e poi appunto abbiamo avuto la fortuna di avere un piccolo spazio, almeno per i giorni d'inverno, poi magari adesso che è primavera fa anche piacere vedersi fuori, però abbiamo passato un inverno bello freddo e piovoso, abbiamo avuto la fortuna di avere un piccolo spazio che fa venire anche voglia di andare lì, conoscersi, persino una birretta finito il turno, fare due chiacchiere, e da lì nascono situazioni, nasce amicizia e nasce una presa bene collettiva.
Quindi diciamo che sul lungo periodo potrebbe essere interessante, magari immagino, creare un coordinamento anche che vada, insomma, che sia a livello nazionale, quantomeno che riesca a raccogliere anche, no, l'adesione di dipendenti, di lavoratori di riders che vengono da
sicuramente un coordinamento nazionale sarebbe una cosa davvero molto interessante, ma prima ancora devono nascere coordinamenti locali, cioè devono crearsi situazioni nelle varie città, poi queste situazioni possono arrivare a parlarsi e ben venga che lo facciano, ma devono nascere situazioni nelle locali, nelle città, appunto.
Certo.
Sapere che intanto non sappiamo quanti rider abbiano Deliveroo, fondamentalmente possiamo fare un piccolo conto cittadino ma non è preciso, però appunto prima di tutto cercare di essere insieme nella città, quando nascono gruppi reali, presenti, di gente che partecipa e che c'è, a quel punto possono nascere collegamenti anche intra cittadini, però già è difficile, appunto, già è difficile partire dal locale, sarebbe bene prima avere una salda base locale, poi è importante anche tenere i contatti finché queste cose non sono partite al 100%, però per come la vedo io è molto importante, adesso che siamo ancora ai primi passi, per sebbene sia oramai un anno che Deliveroo è a Torino, creare una rete locale di colleghi, magari anche transaziendale.
Esatto, e in questo mi allaccio, diciamo, una considerazione e domanda rispetto, però evidentemente c'è un discorso da fare se ci sono dei lavoratori che ci ascoltano, di Deliveroo in particolare, ma non solo, perché i lavoratori hanno in mano una forza, questo sempre in generale, ma in particolare in questi lavori, hanno in mano la forza di poter, diciamo, ottenere e anche, diciamo, ricattare l'azienda in un certo senso,
volendo anche di poter costringere l'azienda ad ascoltarli,
esatto, quindi di costringere l'azienda in questo caso già quantomeno a iniziare una trattativa, iniziare un dialogo, perché poi nei fatti effettivamente è il lavoratore che poi va a consegnare materialmente il prodotto, è il lavoratore che è a disposizione, quindi è il lavoratore che c'ha nelle
proprie, e anche il lavoratore che parla con il cliente direttamente,
esatto,
quindi anche
forza.
Questa è una pratica che quest'anno con Deliveroo non abbiamo ancora usato, ma con Foodora nelle lotte, nelle proteste degli anni scorsi c'è stata. Quando vai a consegnare magari gli lasci un volantino nel sacchetto del cibo, gli dici: guarda, sta succedendo queste cose, ci pensi, ci faccia caso, guardi la pagina di Deliverance. Ricordiamoci
questo,
che siamo noi la faccia dell'azienda
consumo,
per i clienti.
Esatto, la questione consumo, in questo mi fa ricordare per esempio un esempio positivo di lotte che sono riuscite negli Stati Uniti a aumentare i salari in un settore che è il terziario, che è dove appunto, diciamo, la difficoltà rispetto al precariato del lavoro, insomma, il rapporto al consumo, mi ricordo al McDonald's, sono riusciti, diciamo, a tenere importanti aumenti salariali, non scioperando, ma chiedendo alla clientela di non entrare quel giorno a consumare con dei volantini.
Ecco. Ad esempio, questa è una pratica che con le dovute modifiche potrebbe essere in qualche modo applicabile. Appunto, ci sono tante cose fattibili, tutto sta alla fantasia del rider, fondamentalmente.
Io però, diciamo, una considerazione: evidentemente questo settore, diciamo, di consegna a domicilio della bicicletta è un settore importante in espansione in Italia. anche perché diciamo in Italia evidentemente c'è un settore lavorativo che ha assunto diciamo un'importanza strategica per il capitalismo, ma non solo, che è il settore della logistica. Per logistica diciamo abbiamo una situazione
assolutamente appunto molto... Amazon, Zalando, tutti che ti consegnano a casa. Esatto. Perché non dovresti ricevere pizza e sushi a casa?
Esatto.
Che forse sono la cosa più facile da portarti.
E in questo effettivamente insomma evidentemente c'è anche un discorso un po' la logistica, diciamo uno dello sfruttamento riesce diciamo a essere incisivo in tutti i settori, perché diciamo è molto diviso sia nelle forme di utilizzo delle assunzioni dei lavoratori, cooperative, sottocooperative, sia diciamo nella funzione, c'è chi consegna, c'è chi sposta i pacchi e i due lavoratori.
Sì, i compartimenti sono stagni, cioè. Esatto.
Però
chiaro, le sue fatti, responsabilità diciamo, non sa degli altri.
Però nei fatti diciamo sembra chiaro che invece si fa parte di uno stesso settore lavorativo, che è quello della logistica.
È dove, quello della logistica.
Che è dove in verità diciamo abbiamo degli esempi positivi di lotta e conflitto, in particolare nei magazzini, con le lotte organizzate del Sicobas, che alcune volte, che tante volte dai microfoni diciamo ascoltiamo, ma non solo, diciamo ci sono degli esperimenti dei percorsi positivi diciamo in cui si è iniziato diciamo a riconquistare un pezzo di dignità quantomeno rispetto al proprio lavoro, e si stanno cercando di indicare dei percorsi diciamo di allargamento. Ecco, rispetto alla tua, giustamente ci hai fatto presente che naturalmente essendo un percorso giovane in un lavoro diciamo nuovo, non so, tra virgolette questa parola, diciamo, è normale che ancora diciamo non c'è una crescita diciamo numerica di lotta di questo percorso. Detto questo, la tua considerazione personale rispetto a questa osservazione del mondo della logistica, e se tu diciamo ti senti come lavoratore, diciamo come rider, se ti senti diciamo appartenente a questo mondo?
Ma io come rider sicuramente mi sento un lavoratore della logistica, trasporto materiali in giro per la città, che poi questo sia una pizza o che siano le scarpe di Zalando, che siano dei insomma risultati medici dagli laboratori, è sempre di trasporto, si parla dal punto A al punto B con la bicicletta, col motorino, col furgone, con l'elicottero, ma sempre di questo si sta parlando. Appunto, le questioni dei lavoratori della logistica, dei magazzini, dei Sicobas, lì si lega sempre al discorso di prima. Sai con chi lavori, vedi tutti i giorni i tuoi colleghi, se vuoi incontrare quelli del turno dopo li aspetti e li incontri al magazzino. Qua ho la fortuna di incontrare per caso un collega, aggiungerlo nella chat e sperare che sia una persona presa bene e coinvolta, oppure ciao, non incontri nessuno. Inoltre aggiungerei anche che se è andata bene quello che abbiamo fatto martedì, purtroppo bisogna anche considerare il fatto che è andato bene perché noi in questo momento stavamo lottando contro qualcosa che ci stanno togliendo, mentre invece l'obiettivo, per la mia personale opinione, dovrebbe essere chiedere cose in più. Certo, è molto più facile coinvolgere gente quando gli dici guarda ci stanno togliendo la paga oraria, allora uno si incazza, ma andare a qualcuno e dirgli guarda che dobbiamo guadagnare di più perché è giusto, perché è nostro diritto, lì incontri già molta più resistenza purtroppo.
Quindi tu dici non difendersi quel poco che si ha, ma lottare per avere di più, insomma, questo è il
punto. Difendere quel poco che si ha può essere un punto di partenza, ma l'obiettivo, certo, deve essere migliorare.
Assolutamente.
Deve essere riconosciuti come lavoratori a tutti gli effetti. Ad esempio, chi si prende le ore alle 11 ci avrà 20-30 ore a settimana. E allora perché una persona che lavora così tanto non deve essere riconsiderata un lavoratore subordinato? Io sono lo spiegato che prende alle 3 i turni e quindi avrò 0 ore, se va bene me ne farò 10 beccando quelle che gli altri abbandonano. Ma se non ci sono più ore alle 3 è perché chi accede alle 11 ha la possibilità di farsi appunto 20, 30, magari anche 40 ore a settimana. Buon per loro, io sono contento per loro, però credo che questa roba dovrebbe valere per tutti.
Certo.
Certo, assolutamente. Poi... Io ritengo che quello che oggi sta avvenendo nel mondo appunto delle consegne, della logistica, rappresenti in parte anche un banco di prova per quelle che sono le trasformazioni che il padronato globale organizzato vuole portare nel mondo del lavoro in maniera massiccia e diffusa.
Sì, sulla nostra
nei
pelle
prossimi
stanno
anni.
Testando quanto si può tirare la corda.
Esatto, cioè perché la logica che c'è dietro a Deliveroo, Foodora, eccetera, che è anche quella della sharing economy, cioè di questa nuova concezione
che poi c'è niente condiviso tra l'altro.
Esatto, cioè che ti vogliono spacciare per condivisione quella che sono invece forme di subordinazione ancora
quella
più gravi e ancora
tu
più dure
condivisione
di
dell'azienda, i tuoi strumenti, il tuo tempo, i tuoi mezzi. l'azienda non condivide niente, sei tu che condividi con l'azienda.
Tu condividi ciò che tu condividi con l'azienda non viene più considerata come forza lavoro che tu metti a disposizione dell'azienda e quindi che deve
che
essere retribuita,
ma come strumento necessario per rapportarti con l'azienda, punto, non più uno strumento che tu metti a disposizione ma uno strumento necessario che devi mettere a disposizione per poter lavorare, per poter avere rapporti con l'azienda.
E che l'unico modo per lavorare piano piano diventa questo, cioè non è assurdo sì. pensare che queste forme di organizzazione del lavoro di qui a 10 anni possano riguardare un sacco di altre professioni.
In realtà, assolutamente, anche
così come c'è il Corriere
della
Chiamata, potrebbe esserci
ragazzi,
poco a chiamata
scusami, non volevo.
Tra qualche anno.
Sì, no, in realtà già esistono piattaforme in cui si incontrano, per esempio, la domanda e offerta rispetto esatto. a servizi come di qualsiasi natura. Tra l'altro, facendo anche questo è interessante anche perché cambiano anche gli equilibri di potere all'interno del mercato del lavoro tra soggetti che per esempio le agenzie interinali possono perdere molto dalla nascita di
possono perdere parecchio sì.
esatto dalla nascita di agenzie in cui sostanzialmente tu hai bisogno di un servizio, ti metti su questa piattaforma, la persona che quel servizio è in grado di offrirtelo si mette anche lui su quella piattaforma, vi incontrate. Ora però il punto qual è, però, che il punto focale dovrebbe essere quello di interpretare questi mutamenti considerando le dinamiche di potere che sono alla base di questi mutamenti e da qui tirare fuori, come dire, gli interessi contrapposti, cioè il vostro, di chi dice io faccio 30 ore a settimana, io sono un dipendente di Deliver e voglio essere trattato come tale e quindi voglio le tutele che mi spettano, insomma, ecco, quindi come dire, al di là dei mutamenti che tu dicevi ci stiamo perdendo con alcuni mutamenti e questa cosa è riuscita a smuovere un po' i compagni di lavoro e chi partecipa a queste lotte, però al di là di questo c'è bisogno di porre al centro, diciamo, il problema nella sua come dire, con una visione più globale, immagino, no?
Assolutamente sì, e credo che questa particolare questione sia anche in qualche modo esacerbata dal fatto che, almeno per quanto riguarda appunto Deliveroo, Foodora, questi tipi di lavori, molte persone, ci sono tante persone sopra i 30 anni, gente che ha figli, con famiglia, ma è vero che la maggioranza delle persone che lavorano per Foodora sono tra i 25 e i 30 anni, molti dei quali magari è la prima esperienza di lavoro. E certo, se la tua prima esperienza di lavoro è questa, alla prossima sei disposto ad accettare cose che un lavoratore normale non accetterebbe mai, perché tu hai questa idea nella testa.
Certo. No? C'è anche un problema generazionale, dici tu, poi sul lungo periodo si potrebbe creare anche un problema generazionale, nel senso che le nuove generazioni sono abituate, immagino, il lavoro come se fosse normale, queste condizioni di lavoro, insomma.
Appunto, un operaio, uno che adesso ha 40 anni, alle condizioni di Foodora, o è disperato oppure li manda a stendere. Mentre invece uno che appunto inizia adesso con la sua prima esperienza di lavoro è questa, un domani che farà un altro lavoro in cui gli proporranno condizioni più o meno simili, migliori, peggiori, ma con il concetto è questo, lo troverà una cosa normale e dirà mi sta bene. È questo che intendo, sulla nostra pelle vedono quanto tirare la corda, scoprono come far andare le cose, perché poi chi adesso lavora per Deliveroo un giorno lavorerà per qualcun altro che magari cercherà di trattarlo nella stessa maniera.
Sì, sì, perché sono dinamiche che tu dici poi si radicano nei rapporti tra padroni e lavoratori e diventano la normalità, insomma.
Diventano la normalità, esattamente.
Così come 15-20 anni fa sono stati un terreno di sperimentazioni i call center, oggi questi nuovi lavori e lavoretti rappresentano la stessa sperimentazione, quindi è molto interessante quello che ci hai raccontato, il quadro che ci hai dipinto e secondo me è molto interessante anche però l'aspetto di lotta e mobilitazione che ci hai descritto, perché credo che questo ci dimostra che i problemi poi vengono a galla e si inizia a parlare quando c'è del conflitto che si sviluppa attorno a queste problematiche e quando è la voce diretta di chi le vive a venire fuori e a denunciarle senza delega e senza puntare direttamente al compromesso politico con chi vorrebbe rappresentare o dice di voler rappresentare queste istanze.
Esattamente, noi sia con Foodora che adesso con Deliveroo abbiamo cercato di appunto non delegare a situazioni terze la nostra realtà e anche nei rapporti con l'azienda non avere un portavoce, ma presentarci tutti insieme e tutti insieme presentare i problemi. Insomma, questo un po' per una questione strategica di evitare che una persona si esponga a eventuali ritiche, ripercussioni per il sorteggiamento, ma anche proprio perché noi cerchiamo di organizzarci in maniera orizzontale. Questo è almeno è uno dei punti, credo, di forza di quello che stiamo tirando su qua a Torino.
Perfetto.
Appunto, non c'è un rappresentante dei rider, ci sono i rider.
Sì. Okay. Un'ultima domanda che volevo farti, ma a seguito delle proteste che avete fatto, ci sono state delle sanzioni disciplinari nei confronti di qualcuno di voi?
Guarda, durante le proteste di Foodora, sì, in particolare sono stato colpito anch'io e appunto c'è una causa in corso che parla anche di questo. Anzi, l'11 di aprile, se può essere interessante per qualcuno che passa da Torino, c'è l'udienza finale della causa contro Foodora, che è pubblica e aperta a tutti, quindi venite, portateci il vostro supporto, non lasciateci soli con giudici, giornalisti e guardie. Appunto, nei tempi di Foodora, quando sono cominciate le proteste, chi è stato visto come più esposto, chi appunto poi ci hanno seguiti, ci hanno guardati, storiacce malatissime, di fatto è stato licenziato. Come? Semplicemente non dandogli più turni, perché è una loro libertà, una cosa che possono fare. Io per 2 mesi avevo il contratto che scadeva a novembre, le proteste sono iniziate a inizio settembre, per 2 mesi tutte le settimane mi prenotavo per tutte le ore di tutti gli slot di turni disponibili, non mi hanno più dato un turno. Io per 2 mesi sono rimasto a bocca asciutta, continuando ostinatamente a prenotarmi tutti i giorni, cioè tutte le settimane per tutti i giorni. Io non ho più lavorato, io e altri diversi colleghi non abbiamo più lavorato. Adesso con Deliveroo le cose sembrano essere un po' più soft, io non so adesso come si vogliono comportare, forse anche con l'esperienza di quello che è successo da Foodora cercano di mantenersi un attimino più soft. Detto questo, non mi vorrei fare illusioni, quindi cerchiamo sempre di mantenere alta la guardia.
Perfetto, intanto grazie per la disponibilità a questa corrispondenza. Insomma,
guarda, se posso aggiungere una piccolissima cosa,
ricordaci anche la pagina Facebook. No, volentieri, ti volevo chiedere di ricordarci anche la vostra pagina Facebook per divulgare il
possibile. Ok, vai, la pagina Facebook è Deliverance Project.
Perfetto.
Si trova abbastanza facilmente. Mentre appunto io parlando di queste cose con altre persone magari interessati o magari contrarie a quello che ne diciamo, una osservazione che mi sento fare è: sì, vabbè, ma ragazzi, voi fate i fattorini, cioè che cosa volete? Girate in bicicletta, che cavolo volete? Un momento, io non faccio il fattorino per Amedic Babbaro che mi dà 5 euro la sera, 2 euro consegna, pizza e bibita. Io sto facendo il fattorino per delle multinazionali, cioè Foodora
hai fatto bene a segnalarlo questo elemento.
Quando qualcuno ordina da Foodora, dal sito, va su Foodora, ordina dal sito, non paga il ristorante, paga Foodora, che all'inizio del mese seguente ridà ai ristoranti il totale degli ordini decurtati della loro percentuale che si prendono. Questo significa che per tutto il mese, cioè ogni giorno, Foodora incassa tutti gli ordini che riceve. Ora, io non credo che questi soldi li mettano in un buco sottoterra, no?
No, poi
immagino che
ci sarà un
il loro core business sia
migliaia.
Proprio il fatto di accumulare questi soldi. E da fuori ci piangono miserie, dicono abbiamo margini risicatissimi, ma io ora non sono un fenomeno della finanza, ma mi sembra davvero difficile appunto che tutti questi soldi che incassano ogni giorno vadano a finire sotto il materasso del proprietario di Foodora, che poi li ridistribuisce ai ristoranti. Immagino che ci faranno qualcosa con questi soldi.
No, evidentemente
appunto,
è un punto importante da approfondire.
Le possibilità sia di logistica, cioè sia logistiche che economiche, di assumere delle persone, ce le hanno al 100%.
Sì, no, è chiaro.
È chiaro, e questo è un punto importante anche perché è una delle altre retoriche che invece dobbiamo contrastare rispetto alla crisi o i lavori che vuoi, appunto, come hai detto tu, prendi poco, ma è così. Diciamo, evidentemente grandi multinazionali che conquistano pezzi di mercato e anzi, diciamo, contrastando i piccoli in questo, i piccoli commercianti, per esempio, che in verità, diciamo, per stare al passo devono guadagnare di meno, di conseguenza pagare anche loro di meno i lavoratori, diciamo, è un circuito molto vizioso che crea poi
anche
diciamo,
tanti ristoratori a proposito si lamentano del fatto che proprio quello che stai dicendo tu appunto io o faccio Foodora e guadagno di meno perché poi la gente che veniva a mangiare qua ordina e quindi io mi perdo il 20% dell'ordine oltre a questo, io se non faccio Foodora guadagno ancora meno, perché poi gli altri ordinano da Foodora. Quindi cioè, sono molto costretto a rapportarmi con questa situazione.
Hai fatto bene prima a equiparare Foodora ad Amazon, diciamo, il concetto è quello, insomma, grandi piattaforme
per cui poi esatto,
il signor Foodora Italia, il signor Cocco, era manager di Amazon.
Esatto. Quando si parla di Amazon si sta parlando di un gruppo che ha un potere politico oltre che economico enorme. Cioè, Amazon in Italia, ma anche negli Stati Uniti, per esempio, ci sono degli stati che si lottano con agevolazioni fiscali di diverso tipo, praticamente gli stendono il tappeto rosso per poter aprire delle succursali di Amazon sul proprio territorio. Quindi stiamo parlando di personaggi, di aziende che hanno un potere enorme, e quindi scambiare questo potere enorme con il fattorino che ti viene a portare la pizza per conto della pizzeria all'altra parte della strada vuol dire proprio, insomma, che non si coglie l'importanza del soggetto con cui si ha a che fare, ecco.
Esattamente. Un'ultima piccola cosa, io un attimo prima che mi chiamaste mi sono andato a guardare, perché sapevo che c'era qualcosa di un po' una situazione di scatole cinesi, quindi volevo anche sapere che cosa dire. Mi sono andato a guardare da dove arriva Foodora, che cos'è. Poi l'ho fatto solo con Foodora, non ho avuto il tempo di guardare per Deliveroo, però è interessante anche questo. Foodora nasce in America, come in Germania, come volo GMHB. Adesso Foodora fa capo a Delivery Hero, che è una società che è proprietaria di una quindicina di altre aziende che anche concorrenti di Foodora, che fanno lo stesso, come Hello Food, come Food Panda, quelli che tirano con lo zaino blu. Delivery Hero fa a sua volta capo a Rocket Internet, che è una società finanziaria che si occupa di acquistare e gonfiare di soldi le start-up. Rocket Internet, se andate a darvi un'occhiata, avrà qualcosa come un centinaio di aziende sotto di sé, a cui Zalando.
Sì, sì. Punto, no, ma infatti
non stiamo parlando di un'aziendina, certo, con 4 impiegati e 200 fattorini.
Quando Jeff
stiamo
Bezos
parlando
è venuto
di aziende
in Italia,
enormi.
Quando Jeff Bezos è venuto in Italia, Renzi si è sbucciato le ginocchia, insomma, per nel senso che gli si vogliono.
Probabilmente, spero abbia usato un cuscino.
Probabilmente sì, però insomma, voglio dire, questo anche è indicativo, insomma, dell'importanza che poi hanno questi le aziende e chi le comanda, insomma, ecco.
Esattamente. Punto. Quello che possiamo fare noi è cercare di conoscerci e renderci conto che non dobbiamo farci prendere per i fondelli, perché loro cercheranno sempre di farlo.
Esatto, mi sembra un messaggio importante. La prima cosa è evidentemente non farci prendere in giro, va bene tutto, però la presa in giro così proprio, cioè in faccia,
esatto, cioè, pure con dietro a una dialettica amichevole e simpatica ci sono le prese in giro, esatto, cioè c'è, cioè, esatto, un modo per sfruttarci e farci un bel sorriso e una pacca sulla spalla.
Perfetto.
E questo per me è inaccettabile.
Assolutamente.
Poi, ci sarà qualcuno che gli sta anche bene, ma spero di no.
Conoscersi, organizzarsi e non farsi prendere in giro come armi per ripartire, insomma, come strumenti per riniziare a cambiare qualche cosa in questo paese. E non
esatto,
solo,
e anche
insomma,
avere un po' l'arroganza di chiedere, perché abbiamo tutta, cioè, loro hanno tutte le possibilità di dare e noi abbiamo tutte le ragioni valide per chiedere di più.
Ma assolutamente, e non solo, cioè, una cosa che secondo me non dobbiamo mai dimenticare come rider, ma come lavoratori e lavoratrici in generale, è che comunque uno strumento molto forte nelle nostre mani c'è, è che loro i profitti non li fanno se noi non muoviamo le nostre mani, le nostre gambe, i nostri cervelli. Loro i profitti smettono di farli nel momento in cui ci asteniamo dal lavoro e dai compiti che ci assegnano, quindi non possono continuare a prenderci in giro all'infinito e continuare
tutto
a
tutto sta lì perché è tanto bella la società su internet, ma se io non porto la pizza,
esatto,
i no, soldi li devono ridare al cliente. E bom.
Va bene, io insomma ti ringrazio molto, perché effettivamente tocca ripartire anche riuscendo a capire bene, insomma, che cosa abbiamo di fronte. Ci hai dato delle informazioni importanti, anche queste ultime, rispetto alle proprietà e ai padroni di queste società, che ci sono utili anche a poter continuare a dialogare, a parlare con chi oggi qui anche su Roma si inizia a interfacciare con questi lavori. È importante capire bene, è importante capire come incontrarsi, come conoscersi, e per questo diciamo sicuramente i nostri microfoni sono a vostra disposizione, restiamo in contatto, sicuramente qualsiasi iniziativa avete in campo chiamateci, per noi è un piacere sostenervi da questi microfoni, ma contemporaneamente a questo cerchiamo anche di costruire degli scambi diciamo di informazione utili poi a creare delle basi, come hai detto tu, in ogni città di ragionamento quantomeno su questo, e che poi magari un giorno possono essere anche diciamo dei coordinamenti nazionali che possono concretamente recuperare quei profitti elevati che fanno i padroni e che ci tolgono
dalle tasse. È senz'altro una speranza. Aggiungo anche che esiste già un dialogo, per ora solo in forma purtroppo di chat di WhatsApp, ma che coinvolge diversi rider di diverse aziende di diversi paesi europei.
Perfetto, questo,
sì, questo
mi sembra importante.
È un passaggio ancora ulteriore, ma ricordiamoci appunto che queste aziende sono multinazionali, quindi esatto, abbiamo tanti colleghi che parlano lingue diverse dalla nostra e con i quali ci possiamo relazionare, che sono presi bene anche loro e hanno voglia di fare, perché non è solo in Italia il problema, ma in tutto il mondo.
Esatto, e poi una delle cose di cui soffrono le lotte dei lavoratori in questo momento diciamo è il poco collegamento che ci sono invece con le altre esperienze di lavoro uguali in altri contesti. Io tante volte diciamo qui dai microfoni andiamo a ascoltare vertenze diciamo di lavoratori a cui gli chiudono la fabbrica perché la aprono in un altro posto, evidentemente riuscire un po' a prevenire già con dei dialoghi e già delle comunicazioni insomma fra chi fa uno stesso lavoro in giro per l'Europa diciamo è un punto di partenza importante per non restare indietro poi successivamente. Quindi ti ringrazio, rilancio l'invito a contattarci quando vuoi e comunque a restare in contatto per continuare quantomeno questo ragionamento insieme.
Perfetto, io ringrazio voi, ricordo la pagina Deliverance Project su Facebook per chi vuole seguire le nostre mirabolanti avventure e ringrazio tutti e tutti voi gli ascoltatori e ci
ovviamente
vediamo
un
prossima.
In bocca al lupo per insomma la tua causa. 11 aprile ricordiamo chi può
ecco
a Torino,
ricordo 11 aprile chi passa da Torino venga a farci un saluto
sostenere
all'aula 9 del tribunale alle 11 mi sembra
ore 11 perfetto
facciamogli vedere a Coco e compagnia bella che non siamo solo noi sei, ma c'è tutto un mondo di lavoratori che ci appoggia, che vuole fare
di solidarietà che è importante. Quindi insomma
molto bene,
a presto,
ciao, grazie,
a presto, grazie, buon proseguimento, ciao ciao.
Sì, io resto ancora ai microfoni prima di chiudere perché mi sembrava importante ricordare, abbiamo parlato del compagno lavoratore che ha un processo perché ha lottato diciamo nel proposto di lavoro, anche qui su Roma c'è una battaglia molto importante da questi microfoni Corrispondenza Operaia, io volevo mandare la nostra solidarietà ai tre lavoratori del Policlinico che sono stati colpiti dalla repressione, sono stati colpiti da misure di sospensione e minacce di licenziamento solo perché stanno provando a lottare, solo perché hanno fatto delle dichiarazioni che in verità erano dichiarazioni che andavano semplicemente a raccontare la dura e cruda realtà di un sistema sanitario nazionale che sta andando sempre peggio sia per chi ci lavora e sia importante per chi poi ne dovrebbe usufruire. Questa situazione di questi lavoratori è importante sostenerla, la radio, Radio Onda Rossa ne parlerà nelle varie trasmissioni che ci saranno in questa settimana. Io volevo mandare comunque la nostra solidarietà e ricordare due importantissimi appuntamenti che sono uno il 29 marzo alle ore 9:30 davanti al rettorato dell'Università della Sapienza e l'altro l'11 aprile alle ore 12 davanti alla direzione del Policlinico Umberto I. Grazie dai microfoni di Corrispondenza Operaia, Radio Onda Rossa è tutto, ci risentiamo lunedì prossimo.
Grazie.